Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Questa chiamata viene ora registrata.
Questo registra la chiamata, ma stai in onda?
Sì, registro la chiamata, ciao, un'ora e mezza che aspetto, almeno me la tengo, che cazzo.
Sì, pronto? Sì, ma tieni, che cosa, ma è in onda, rincoglionito. Ma siamo in diretta,
pronto?
Povero rincoglionito, siamo in diretta.
Sono in diretta,
ma la puoi prendere dopo dal web la telefonata.
No, non c'ho tempo, io lavoro tutto il giorno, già tanto che ho tenuto il telefono fermo un'ora e mezza.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
L'idea che per l'affermazione di un giudice un maschio con pene e testicoli possa entrare in un bagno dove ci sono io mi rende una furia. Parenzo mi ha detto di essere una gran maleducata.
La Bibbia dice che quando Dio ha creato Adamo ed Eva, gli ha messo nel giardino di Eden e gli ha detto andate procreate.
E dunque?
E dato che con l'amore platonico non si fanno figli, vuol dire che è chiaro che Dio approva il rapporto sessuale. Non approva, e questo si può essere d'accordo o non d'accordo, condividere o non condividere, l'omosessualità, quella è arrivata grazie al peccato adamico.
Sono un po' disgustato. Voi date troppa corda agli omofobi.
Però da quello che ho capito è una fissa per il taglio.
Lei è un istigatore dell'omosessualità. La zanzara viene ascoltata da molti giovani. Lei praticamente istiga qualcosa che non esiste.
In che senso, scusi? Perché non esiste, esiste l'omosessualità.
Il genere dell'omosessualità non esiste. Sono persone che vanno aiutate.
Io non è che sono contro, perché purtroppo è una malattia.
È una malattia, certo, è una malattia.
Tu pensi, però non può essere cassa noi, che siamo normali.
Normale.
Ma lei non è mai stata da una escort?
No, cara.
No?
Questo glielo posso dire con grandissima sicumera. No.
Il messaggio che voi fate sempre passare, che sono un cretino perché non la prendo nel culo, insomma, è ora di finire questa cosa qua.
L'omosessualità in parte è una scelta.
Ah, in parte,
è genetica, no?
Andiamo pure.
Ragazzi, quanto mi stanno sul cazzo, quanto mi stanno sui coglioni, non li posso vedere più ormai. Cerco di non vedere più, di non guardare la televisione, soprattutto quella tradizionale, i canali mainstream, Rai 1, Rai 2, Rai 3, tutti i canali mainstream che volete, tutti quelli che potete immaginare. Cerco di non guardare più niente, perché mi stanno sui coglioni gli artisti. Gli intellettuali, presunti tali naturalmente, della sinistra, quelli
sinistra,
progressisti, eccetera,
certo.
I quali dicono ci stiamo abituando alle deportazioni e alle incarcerazioni. Ci stiamo abituando a vedere file di esseri umani messi da una parte e nessuno si preoccupa del fatto che sono esseri umani. Ve lo traduco, poi vi dirò chi l'ha detto. È una frase che mi risuona da qualche giorno nella testa. Oh, c'è sta la disperazione nel mondo, cazzo. Ma che vi svegliate? C'è la disperazione nel mondo. Grazie al cazzo che c'è la disperazione nel mondo. Che grande scoperta. Però solamente perché c'è Trump, solamente perché c'è la Meloni, solamente perché c'è la destra.
No.
Le stesse cose si facevano prima uguali, identiche, gente deportata, gente che veniva espulsa, milioni di persone che venivano espulse. E tutti zitti. Adesso invece, oddio, no. Quelli deportati, quelli portati fuori, quelli respinti alle frontiere, ma vaffanculo, va! Mamma mia, che ipocrisia, ragazzi. Io non voglio dire nulla perché già mi sono rotto le palle sulla vicenda del libico. Mi sono rotti i coglioni quello lascio a te tutte le cose delle pande, delle piccole cose burocratiche, quello è il mandato di arresto e questo è la corte. Non me ne fotte nulla. Io vado al sodo. Le verginelle, vorrei intitolare qui le verginelle del centro-sinistra, della sinistra.
Ma come ti sbagli?
Le verginelle che fanno,
ma l'attacco fanno, è sempre,
aspetta,
alla sinistra.
Fanno il loro mestiere, per carità, che è quello di attaccare
fanno
il governo.
Fanno opposizione.
Se va, attaccano il governo. Fermo là, stai zitto. Le verginelle del centro-sinistra che fanno finta di non avere anche loro le mani sporche, di non essersi mai sporcati le mani con le ragioni di Stato, di avere trattato con i peggiori delinquenti, anche loro hanno sempre trattato anche loro con i peggiori delinquenti.
Sì, ma
mi fanno ridere i polli, queste verginelle, queste pseudo verginelle che dicono noi avremmo riconsegnato il libico. Ma smettetela, che avete trattato sempre con i peggiori delinquenti, con i peggiori criminali, e lo sanno tutti, come tutti i governi. È questo che mi sta sui coglioni, l'ipocrisia. Però fanno il lavoro dell'opposizione e vanno a testa bassa contro il governo. Terza cosa, abbiamo assistito, per chi guarda l'internet, per chi consulta i siti web, all'ennesimo caso di super vittimismo napoletano. In una televisione privata, poi racconterò tutto, e c'è un signore napoletano che è stato licenziato in diretta praticamente dal capo di un'altra di una televisione, appunto, che in diretta gli ha detto: vai, sei licenziato, non lavori più, non lavori più, torna a lavorare in un canale privato che si chiama Canale 21 a Napoli. Bah, indignazione, vittimismo napoletano ai massimi livelli. Avete rotto i coglioni anche con questo vittimismo. Nessuno ce l'ha con Napoli. Sono fatti privati di una televisione, di relazioni all'interno di un canale televisivo. Non rompete il cazzo col solito vittimismo della minchia. Dai, da Roma David Parenzo. Buonasera.
Ma eccoci, buonasera. Da pochi minuti
andiamo.
Sono qua. Buonasera, andiamo. Dove cazzo andiamo? Se non mi fai parlare, buonasera.
No. Dimmi.
L'atteggiamento squadrista nei confronti dell'opposizione ormai non. Cioè, io.
No, non voglio dire niente, guarda, sono dispiaciuto per te. Sono dispiaciuto per la fine che hai fatto. Qui il problema non è l'opposizione, il problema è che il dottor Nordio e il dottor Piantedosi hanno dato due versioni diverse dei fatti. Se il governo voleva mandare a fare in culo la Corte Penale Internazionale, cosa che in parte hanno fatto, ma lo dicessero chiaramente, Nordio avrebbe dovuto dire molto semplicemente, anziché fare tutti i cavilli: me ne frego della Corte, me ne frego. L'unica persona che lo ha detto in modo dritto è il capogruppo Gasparri di Forza Italia al Senato, e dove lo ha detto? All'aria che tira questa mattina.
L'Italia
dovrebbe uscire dalla Corte Penale Internazionale. Il governo è lì che fa tic-toc, no, perché c'è il cavillo, il documento è arrivato prima. Ragazzi, ditelo chiaramente, della Corte Penale Internazionale ve ne fottete. Quel signore è stato rimandato in Libia perché abbiamo i nostri affari in Libia, arrivederci e grazie. E invece no, hanno raccontato le ennesime balle. E tu dici che sono cavilli.
No,
in democrazia
detto,
non sono cavilli.
Io l'ho sempre detto sin dall'inizio.
Cioè, a te non interessa sapere cosa fa il governo.
Ma sì, ma
tu staresti benissimo nella Russia di Putin.
Il governo ha fatto una cosa, secondo loro, nell'interesse nazionale: riportare indietro un signore.
Altrimenti ci mandano i migranti.
Abbiamo i nostri interessi del petrolio.
A capo di una TV di Gaza, avresti detto che il 7 ottobre è un atto di resistenza. Se tu fossi stato a capo della TV Al Jazeera, avresti detto che ma questo sei tu. Se fossi a capo della TV russa, avresti parlato
dopo aver attaccato Vespa per una vita. Nessuno si è accorto che in realtà è stato, secondo quello che dicono gli oppositori di Vespa, naturalmente massacrato dal signor Conte, credo ieri, da Conte dei 5 Stelle, durante la trasmissione 5 minuti. Vai, Conte contro Vespa.
È dura da dire, ma Al-Masri, oltre a essere un torturatore, è anche un pezzo dello Stato libico. Cioè, questo... lei sa che quando lei è andato in Libia, o quando ci va la Meloni, o quando ci vanno tutti, la sicurezza nell'aeroporto in cui atterrate è garantita da radar?
Guardi, questo argomento lei l'ha già usato e non vale nulla. No. Se io avessi avuto da Presidente del Consiglio un mandato di arresto a Corte Penale Internazionale, ma l'avrei assicurato alla giustizia internazionale. Sicuro. Questo non lo deve dire. No. Non si deve permettere di dirlo, perché non è un argomento.
Io sto dicendo.
Non si deve permettere di dirlo perché non è un argomento. Questa se l'era preparata bene, questa staffilata nei confronti di Vespa. Posso dirti che non ci credo. Conte avrebbe riconsegnato Al-Masri come avrebbe fatto qualsiasi presidente del Consiglio italiano. Questo è sicuro al 100%. Che vuol dire? Si è fatto bello nel dire io non l'avrei riconsegnato. Ma dai,
ma rimane il tema che non l'hanno detto, però nessuno l'ha spiegata così. Cioè, tu continui a parlare di una cosa che non è esistita, non esiste. Nordio ha semplicemente detto che l'atto della Corte Penale
ti censuro, sei censurato, giù. Mi mandate quell'intellettuale di sinistra, quell'attore che ha parlato, ci stiamo abituando a deportazioni e incarcerazioni.
Ma perché ti dà così fastidio il dissenso?
Cioè, ma no, ma non è dissenso questo non è dissenso.
L'opinione diversa dalla tua.
Questa è una roba ridicola.
Ma è ridicola per te.
Ci sono sempre state le incarcerazioni, ci sono sempre quelli sono clandestini irregolari.
In democrazia ci sono sempre state.
Ma certo, ma chi dice che non deve parlare? Chi dice che non deve parlare?
Si sbeffeggia chi ha il governo, chi ha il potere, non chi prova timidamente a fare opposizione.
Ci stiamo abituando tutti quanti ad assistere a file di esseri umani messi da una parte, deportati, incarcerati.
Ci stiamo abituando a file di esseri umani che sono portati. Vinicio Marchioni.
È un amico, un grandissimo attore. È il Freddo di Romanzo Criminale. E sai cosa mi dispiace? Mi dispiace perché lui ascolta questa trasmissione e ti considerava anche divertente.
Povero
a te.
Nero.
E io, Vinicio è un grandissimo attore. Hai il diritto.
Ma non ho capito perché
meno
non posso
male,
pensarla diversamente da lui. Ma non posso pensarla diversamente da lui. No.
Le nostre coscienze critiche.
Chi è che dice
le
no? Chi è
tutelare,
che mi dice no da sotto?
Tutelare.
Da sotto qualcuno mi dice no. Ma vaffanculo.
No.
Manuele!
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Cruciani, sei un coglione. Adesso ti permetti anche ai figli di Trump di sparare alle anatre a casa nostra. Sei diventato un coglione.
Mi verrebbe di strapparti quei vestiti da puttana e tenerti a gambe aperte finché viene domattina, ma di questo nostro amore così tenero e pulito non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza. E allora ti saluto, bella stronza. Questo non è un messaggio di violenza, è l'esatto contrario. Fate ridere, ci dobbiamo estinguere. Saluti.
Gaza sarà la Rivière del Medio Oriente.
Sì.
Avanti tutta, fight!
Ho tenuto questa notizia, direi per ultima, diciamo, direi per ultima.
Vi voglio
porre una questione. Messi di fronte a una scelta brutale, voi preferireste andare in un posto trasformato nella Costa Azzurra, con delle spiagge meravigliose, con dei bagnini e con delle donne con le minigonne, con della gente che ti offre il gelato in spiaggia, no, di quello si sta parlando, magari anche con qualche bordello, con la prostituzione a cielo aperto.
Ma questo non lo
Vabbè,
so.
Vabbè, per dire, sì. No, proseguendo in questo grande racconto di quello che potrebbe essere una parte del Mediterraneo, preferireste andare lì oppure in un posto dove ci sono persone che quando ci sono i funerali sparano per aria tutti bardati, tutti bardati. Messi di fronte a questa scelta tra persone bardate che sparano in aria col mitra, tra il mitra, e una donna in minigonna che ti offre un gelato in una spiaggia, che cazzo preferireste voi? E dunque il grande Donaldone, detto con grande pacatezza, con grande neutralità, senza parteggiare per nessuno, perché io non sono per la deportazione di nessuno, che cosa preferireste voi? Donald ha detto la sua. Vai regia!
And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
The Riviera of the Middle East should be magnificent. Non voglio essere, qua c'era qualche mormorio, no? C'era qualche
qualcuno che mugugnava, sai, detta così è un po' impressionante la cosa. Dici, guarda, spostiamo tutti, lì costruiamo un grande casino, capisci che... Io dico che il futuro stato democratico palestinese dovrebbe nascere lì, con i soldi dell'Arabia Saudita e degli americani.
Ma adesso tutti attenti nei dettagli che non interessano.
Niente militari, smilitarizzata completamente, ma deve essere il futuro stato palestinese democratico senza i militari, questo sicuro.
Intanto il tuo amico Massimo Giannini parla di marea nera. Cioè qui ancora, qui c'è Musk, qui c'è Musk che non è né nero né bianco, è Musk, e qui c'è gente che parla
che
ancora
anche le elezioni
ma
tedesche
la marea nera, ma che cazzo è la marea nera? Ma che la gente non distingue più tra nero, rosso, ancora ste cazzate. La marea nera è solo nel vostro cervello, la marea nera. Basta. Ma non esiste più, ma quelli non sono di destra, sono ma è un'altra roba, dai.
È un'altra cosa. Adesso è un'altra cosa.
Fammi sentire Giannini, dai.
E poi naturalmente l'onda, la marea nera che parte da Washington, attraversa l'oceano e arriva a noi europei, non può che crescere e alimentare e gonfiare le vele di queste destre irresponsabili, reazionarie e retrive che purtroppo sono al potere.
È incredibile, guarda. incredibile. È incredibile.
Un po' è così, nel senso che è curioso che si arrabbiavano con i leader europei quando dicevano qualche preferenza per i leader italiani, e adesso che Musk addirittura... No, ma adesso è tutto normale. Noioso. Cioè Musk sbeffeggia il premier inglese laburista. Dice che in Germania dovrebbe vincere
la bocca, vuoi tappare la bocca a Musk. Lui vuole tappare la bocca a Musk. Il mondo cambia, lui vuole tappare la bocca a Musk.
Però improvvisamente le ingerenze straniere vanno bene, improvvisamente.
Ma quella non è un'ingerenza, quella è un
E che cos'è?
Come ha detto Vannacci,
Macron diceva speriamo che non vinca.
Come ha detto Vannacci, scusami se cito Vannacci, generale. Musk è come Leonardo da Vinci. Tu vuoi criticare Leonardo da Vinci? Dai.
Sì,
tu sapevi che esisteva.
Ti tiene per le palle, tu manco te ne sei accorto. Elon Musk ti tiene per le palle, tu neppure te ne sei accorto.
Ha parlato il risvegliato. Tu sapevi che esisteva?
Per le palle, manco ti sei accorto.
Tu sapevi che esisteva la povertà mestruale?
No.
La povertà. Basta con sto no del cazzo che mi sta sui coglioni. Questa è la regia che mi dice no, quando non è d'accordo con me. La povertà mestruale. Sai che cos'è la povertà mestruale? Se tu sei anche d'accordo. Un'altra minchiata femminista, sentiamo.
Per non parlare poi chiaramente dei fenomeni odiosi di discriminazione, di violenza e di appunto sistemica subalternità ad un sistema patriarcale e macista. Tra queste discriminazioni ne esiste una che viene forse poco raccontata, che è il fenomeno della povertà mestruale,
cioè?
Ossia quel fenomeno per cui alcune donne si trovano in difficoltà nel pagamento dei prodotti per l'igiene femminile.
Non è sbagliato,
Non è sbagliato. Adesso esiste pure la povertà. Io non ho incontrato mai nessuna donna che si trova in difficoltà nel pagare i prodotti per le mestruazioni.
Perché tu non conosci i poveri. Tu non conosci i poveri.
Riccardo,
tu vivi nel tuo ambiente luccicante.
Riccardo da Napoli, dimmi. Cruciani,
tu questi napoletani che chiamano, io sono di Napoli ovviamente, questi napoletani che chiamano, che poi chiamano dappertutto, tranne che da Napoli.
Chiama tanta gente.
Vai a sentire, vanno da Fragola, tutti questi paesi.
Adesso che vuoi dire?
Okay,
che vuoi dire?
Tu li mastichi e li sputi. Ma qual è il problema? Poi persone persone celebrolese come Michel Comi pensano che veramente che i napoletani mangiano la frittata, vanno a spiaggia con gli zoccoli,
che male c'è a mangiare la frittata.
Mentre Napoli non è quella gente che chiami tu,
ma
questa
io
gente
non chiamo nessuno, ma non
Napoli sono io, Napoli è tutta la gente che abita nella città di Napoli.
Infatti sei anche tu che chiama troglodita, okay. Michel Comi, infatti hai perfettamente centrato il punto,
perché non è ottuso a Michel Comi,
ma va a culo che ti dà due, perché ti dà due piste a te.
Ma fammi una domanda, Napoli ti piace? Rispondi a questa domanda.
Joseph da Siracusa, mi hai già annoiato. Joseph da Siracusa, dimmi.
Testa di minchia, shalom David.
Dimmi.
Parlo con shalom, il direttore Joseph della scuola di formazione giornalistica di Nuova Russia, il direttore Giuseppe Cruciani.
Bravissimo.
Il direttore Cruciani. Allora, io chiamo per difendere la linea editoriale del compagno Parenzo contro quel camorristello che ha chiamato all'aria che tira e che voleva mandare messaggi subliminali utilizzando la trasmissione di David a Borrelli. E tu sei un coglione perché ti sei difeso il camorristello.
Il camorristello glielo dice a lui e
ti
assumi la responsabilità.
Sei difeso il camorristello, ti
questa
sei difeso.
Questa è una vergogna che stai dicendo.
Capito? Ti
e
devi
ti dico
vergognare.
Anche che... l'aria che censura.
L'aria che tira. Ottimo David.
Riccardo da Milano, dimmi.
Senti, ieri ho sentito che giustificavi Trump Junior che ha ammazzato una specie protetta italiana.
Non è provato.
Invece poi ho realizzato che sei un privilegiato e sei sempre stato un privilegiato. Sì. Perciò tu ragioni.
Ma che fastidio
così
ti dà che uno va a cacciare? Che uno va a cacciare? Spiegami. Qual è il problema? Che ti frega a te se uno va a cacciare in una zona
normali,
privata autorizzata, che te ne frega a te?
Ti beccano la multa, lo capisci o no? Ma quando è che ti indigni? Cioè quando te gioca a bocce con le
ma
uova
che te ne frega a te che se uno va a cacciare in una riserva privata autorizzata dalla regione, qual è il tuo problema?
Ma dai, su, quest'estate quello si mette a giocare con le uova.
Maurizio da Vicenza, Maurizio da Vicenza, dimmi Maurizio.
Ciao, buonasera, io sono
buonasera un cazzo, dimmi Maurizio.
Ascolta, ma Trump fa bene o no a mandare via sta gente? Certo che fa bene, perché
sta gente quale? Ah, quelli...
sta gente chi, scusi?
No, quelli, certo, che sta, quelli che sta mandando via dagli Stati Uniti.
Parenzo, che c'ha da dire? Ma se uno commette un reato,
capire,
è già quello che entra in un territorio di un altro stato clandestinamente. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo portare i fiori?
Ma ha ragione, questo è il ragionamento terra a terra della gente normale. Ancora perché che vede Trump come quello che caccia via gente che non dovrebbe stare in un territorio. Voi avete perso il senso della realtà. Difendete l'indifendibile ormai. Voi difendete l'indifendibile, questo è il punto. Parenzo e compagnia cantante difendono l'indifendibile. Vi state
semplicemente
attaccando
perché poniamo problemi legati alla legalità, come vengono fatte le cose. Noi difendiamo anche te.
Appassionante.
Ma perché non ti appassiona più la democrazia?
Appassionante,
questo è il tema.
Avete perso il contatto con la gente
il
normale.
Governo e faccio il cazzo che mi pare. Questa
fermo
è la tua filosofia.
Fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
David, scusami, ma io ti sento sempre parlare che tu vai in palestra, il personal trainer. Ma avevo una curiosità, ma nella tua palestra c'è sta una trattoria, no, un McDonald's? Tu hai fatto un fisico rocro qui. Quando ti inquadra non si capisce se stai di faccia o stai di spalla. E che cazzo?
Cruciani, siamo diventati ormai lo zimbello, madonna, l'Europa, di tutto il mondo intero. Ci arrivano questi, si dichiarano gay e noi ce li prendiamo, capito? Cioè siamo proprio... facciamo ridere il mondo, ridere.
Bonelli come Saviano. Adesso vi faccio sentire Bonelli come Saviano. la Meloni complice di trafficanti di esseri umani. Questa è una cosa che mi fa impazzire. Poi io capisco l'opposizione, cioè, che si butta a pesce, eccetera.
Non è un insulto,
per la carità di Dio, per la carità di Dio. Ma tu lo sai che gli,
ma
li conosci?
Sai che il dissenso è vietato soltanto in Russia?
Ma chi è che vieta? Ma scusa, ma chi è che vieta,
cioè,
il dissenso? Spiegami.
Sbeffeggiare, sbeffeggiare. Sì, ma... in questo momento c'è un governo di destra, fino a prova contraria.
Sì, più o meno.
C'è un governo di destra, sì, che fa sostanzialmente il cazzo che vuole, ma come è giusto che sia. Poi ogni volta che c'è qualcuno che fa notare, guarda che lì forse devi rispettare le leggi, la magistratura prova a intervenire, cioè no, ci colpiscono. Oppure qualcuno fa notare al ministro Nordio, dico guarda scusa, ci puoi spiegare com'è andata, visto che c'era un aereo di Stato pronto a riaccompagnare un criminale? Ah, dice no, non c'era,
presunto,
non c'era
criminale,
nessun problema. Come un presunto criminale?
Piantedosi,
ecco la contraddizione, bravo. Piantedosi ha detto che era un criminale pericoloso. Nordio invece lo ha difeso come neppure l'avvocato della difesa di Al-Masri. Il vero avvocato della difesa di Al-Masri si chiama Nordio. Quindi hai notato tu la contraddizione.
Ma non
per
me ne frega
niente
a me della contraddizione. Vabbè, allora? Allora,
ministro Piantedosi.
Allora non ho capito. Ma si può definire il presidente del Consiglio un alleato dei cartelli criminali libici? Se noi storicamente siamo storicamente, per evitare, per evitare
un'opinione,
per evitare problemi, siamo alleati dei peggiori criminali nel mondo. Ma questo succede dappertutto. Ma di che cosa ci stupiamo? Di che cosa ci stupiamo? Sentiamo Bonelli, vai.
Oggi gli italiani e anche l'opinione pubblica internazionale sa che la complice e amica dei trafficanti di esseri umani è questo governo, è Giorgia Meloni, che ha liberato un trafficante di esseri umani.
Dai ragazzi, su, ma come cazzo si fa? Dai, su, dai. È una cosa incredibile, siamo all'incredibile, siamo all'incredibile, questo è il punto. Daniele Capezzone, buonasera.
Eccolo, ma chiamatelo all'aria che tira Bonelli, no? Chiamatelo all'aria che tira Bonelli, subito,
oggi, tesoro.
Subito,
è venuto,
domattina,
è venuto,
subito, domattina.
È venuto oggi.
No, è venuto oggi. Ma deve venire anche domani, dopo sta cosa deve venire anche domani.
Domani ti do una notizia, domani viene Ligotti.
Ecco, vedi,
ma
allora io vorrei capire, scusami, un minuto fa hai detto che c'è un problema. Scusa, un minuto fa hai detto che c'è un problema di
viene Ligotti domani.
Sì, abbiamo capito.
No, scusa, hai detto un minuto fa che c'è un problema di dissenso in Italia. Parli da una televisione che è tipo una madrassa islamica del Pakistan, dalle 7 di mattina a mezzanotte, e fa di indottrinamento islamico, eccetera,
libera,
e tu dici
libera.
C'è un problema di dissenso.
Guarda,
ma dove sta il problema di dissenso? Scusa,
io capisco che forse il giornale libero è gemellato con la Pravda russa, però nel nostro paese, e capisco che è difficile fare un giornale governativo in una fase come questa, dove hai il ministro Nordio che dice che l'atto della Corte Penale è nullo, e Piantedosi che dice che c'è un pericolo per lo Stato.
Senti,
poi tu che sei bravo e uomo di comunicazione, puoi spiegare a questi nostri ministri di mettersi almeno d'accordo prima?
Allora, guarda,
puoi farlo.
Ti dico...
Seconda domanda, almeno oggi in aula c'era Angelucci, almeno oggi.
Allora un momento, io vorrei in un minuto rispondere alla tua domanda.
Anche gli uscieri oggi c'erano tutti.
Chiamate Al-Masri, fate tacere Parenzo, per favore. Dottor Al-Masri, intervenga, faccia qualcosa.
Dottor
Al-Masri.
Tutti, l'unico posto libero. C'erano solo posti in piedi. L'unico posto libero di chi era?
Ma che sostanze assumi, Parenzo? Io voglio le stesse sostanze.
Non c'era neanche oggi, neppure oggi. C'era.
Se la domanda è seria, la prima. Se la domanda è seria, la prima. L'eventuale.
Dov'era? Oggi c'erano tutti. C'era anche anche il mio autista, anche Kamal. Kamal oggi, ieri, mi ha detto: dottore, per favore, posso andare a vedere? Nordio? Dico: certo, ti faccio l'accredito. C'era pure Kamal a seguire Nordio. Pure il dottor Kamal, il mio autista.
Gli italiani sono appassionati a quello che diceva Nordio. Guarda, ti posso assicurare, ma tu non non conosci l'Italia vera, che se ne sbatte i coglioni di quello che accade alla Camera dei Deputati.
Io vorrei lanciare, quando Parenzo ha finito questa scena
perché
patetica,
perché non c'era neanche oggi.
Vabbè, io ringrazio per questa piacevole, diciamo, non conversazione.
Vabbè, è così,
capito, ma diventa No, dicevo, io vorrei invece lanciare una campagna per i diritti umani, perché il vero Almasri sta alla 7. Io non so chi sia, se sia l'editore, se sia il direttore di rete, se sia un autore del
perché
programma.
Dici?
No, ma c'è un Parenzo bullizzato dagli ospiti. Allora arriva Federico Rampini e gli smonta la tesi su Trump, arriva Cassese e gli smonta la tesi sul governo. Professor Cassese, ma è vero che il governo ha sbagliato, e i primi 10 secondi sembra che Cassese dia ragione a Parenzo, quindi Parenzo sorride, dopodiché Cassese gli smonta il favoreggiamento e Parenzo si incupisce bianco come un panno lavato. Dice, allora mandatemi Di Pietro, con Di Pietro si va sul sicuro. Dottor Di Pietro, allora è vero che il governo, ma che dice, il peculato è quando uno si appropria della pubblicità. Allora chiamatemi il TikToker napoletano e lo bullizza pure il TikToker napoletano. Allora chi è l'Almasri che bullizza Parenzo, che lo tortura? Basta con la violazione dei diritti umani alla 7, basta. Chi è che ha rimpatriato Almasri, però ancora quello dalla 7 gestisce la programmazione della Via
Gattina? Dici che c'è una tortura in Via Novaro, non ci sono,
è evidente, la vittima è Parenzo, che qui ormai ci sarà una gara dopo che Parenzo ha scippato a Fazio il nuovo Soumahoro,
ma che è successo? Chi è il nuovo Soumahoro?
È questo signore del Sud Sudan,
Magok, sì.
Quello è stato torturato,
che scende dalla barca, trova un lavoro qui, dice che però qui c'è un regime, poi passa alla sala stampa della Camera, Schlein, Casarini, Fratoianni, Bonelli, lui che fa la polemica con la Meloni, madre cristiana, sono torturato, eccetera. L'Italia è un regime, va da Parenzo subito, da Parenza piagne subito.
Ma le facevate voi queste battaglie con i radicali una volta? Le facevate voi?
Guarda, io queste cose con i barconi non l'ho mai fatte, non so che barconi frequenti tu, io né barconi né barchini. Tu
le facevate voi,
però scusa, sarà
la parte dei torturati, voi radicali.
Però scusami un attimo, allora,
quando
questo signore qui,
ma se sta male in Italia, ma torni al paese suo, no? Ma se questa mattina dice, non credevo che in Italia ci fosse un regime, vai, figlio mio, ma chi ti trattiene?
E
no?
Vai dove?
Ma chi ti
trattiene?
Ma dove te pare? Dove te pare?
In una delle tue
case, gli dai ospitalità.
No, in quella di Angelucci, in una di quelle di Angelucci.
No,
che ne ha tante,
credo. Della palazzina tua e del Masri,
sarà un po' paradossale che questo signore che io non conosco, che ho visto sfilare anche durante la tua trasmissione,
adesso ve la prendete col signore,
questo che avete
adesso
portato,
ve la prendete con uno che è stato torturato
e non c'ha manco gli stivali di Soumahoro, dategli gli stivali di cittadinanza, che se uno deve fare la vittima deve avere gli stivali, ma gliel'avete dati gli stivali per impietosire la situazione?
State scherzando su un uomo che è vittima.
No, stiamo scherzando su di te, che sei un paraguru, hai capito? E che hai scippato l'ospite a Fazio, perché la vittima doveva andare da Fazio. Il lancio della vittima si fa da Fazio, non da Parenzo.
So che è una vittima e voi la state bullizzando.
No, questo signore qua si è permesso di dire che da noi ci sono le dittature, cioè nei suoi paesi, e allora ho pensato che l'Italia fosse un paese da cui imparare, perché l'Italia non è un paese libero,
l'Italia lo considera
l'Italia non è un paese libero?
Lo considerava un paese civile, evidentemente.
Vabbè, allora io vorrei capire, c'è questo che dice che c'è il regime, poi c'è quella gentile signora che avete sentito
diciamo,
ieri, attivista
che
eccetera,
liberato,
che spiega come si fanno gli inseguimenti,
alato.
E vadano tutti, no? Famo tutti un pullman e vadano in terre più libere, più serene, più accoglienti.
Io
se sto posto fa tanto schifo, ma non ho capito.
Basito, io
come
sono basito. Cioè, noi abbiamo delle persone che riconoscono nel nostro paese, nella nostra civiltà giuridica, nella nostra Europa, nella nostra Italia, un baluardo, un posto dove andare, come noi lo riconosciamo negli Stati Uniti. Io penso che la gente scappa da Cuba agli Stati Uniti perché li considera più civili.
Ma non va a dire subito che gli Stati Uniti fanno schifo, capito? Appena scende, sa cosa vuole dire?
Che
sta statua di libertà non va bene.
E ora abbiamo liberato chi lo ha torturato. Interessante, no? Questo dice, c'ha ragione.
Ma
lui dice.
Ma che, di, Parenzo, ma che stai a Parenzo, ma che stai a dire? Sei contro mano in autostrada
con un aereo
come al solito.
Stato. Avete liberato con un aereo di Stato quello che viene
avete
utilizzato.
Chi?
Ma il governo.
Avete chi? Ma
governo.
Pensa all'Almasri tuo della sette che
voi
te bullizza a te.
Voi del governo, chi? Ah, mica
voi
io.
Ciao, Daniele,
ciao, ciao, ciao.
La gran cassa del governo, sì.
Allora, voglio farvi sentire quello che è accaduto. Andiamo un po' più in basso, diciamo, come discorsi. Quello che è accaduto in queste ore in una televisione importante, televisione nazionale di sport, che si chiama Sport Italia. A un certo punto c'è uno sketch che si inventa il nostro amico, mio amico Tancredi Palmeri sul mercato del Napoli, sul mercato dei giocatori del Napoli. Il Napoli che non ha preso, secondo una vulgata, un sostituto di Kvaratskhelia, che è un giocatore, si inventa una gag sui mancati arrivi. La gag è questa, vai regia.
Si vede. Tancredi, prova a riaprirla un secondo, riapriamo il mercato, dai, riapriamo il mercato.
Il mercato?
Riapriamo.
Garnaccio? Scusi, lei è Garnaccio? No, niente, non si riapre sto mercato, Garnaccio. Aspetta, Adeyemi? C'è Adeyemi? No, nemmeno Adeyemi, niente, non si riapre sto mercato. Aspetta, aspetta, okay. aspetta. Allan e Maximen e San Maximen, no? Siete in tre. Allan, San e Maximen, no? No? Ne va più se padre San Maximen, niente.
C'è Okafor,
è passato, è andato. Okafor è andato effettivamente.
Ha detto
che faccia Okafor che è passato effettivamente dietro.
I protagonisti sono quello che parla all'inizio, è Michele Criscitiello, che è il padrone fondamentalmente, conduttore di Sport Italia, lo conosco anche lui, e Tancredi Palmeri, che è, diciamo, l'inviato di punta di Sport Italia. È successo il finimondo perché queste scenette non si possono fare quando riguardano Napoli, come al solito. Quando riguardano Napoli queste scenette non si possono fare. Oddio. Succede che un giornalista viene cacciato in diretta. Sentite, Criscitiello, un suo giornalista lo caccia in diretta perché si permette di criticare il suddetto Palmeri. Non so se avete capito l'intreccio, vai.
Abbiamo seguito un po' ieri tutta la trasmissione, ma la cosa che è piaciuta di meno a tutti è stata la gag di Tancredi rispetto ad Okafor. E sostanzialmente, ecco, noi siamo i campioni del mondo dell'ironia, però mi sembra un po' una provocazione. Ci aspettiamo che la stessa gag sia fatta anche per altre squadre qualora dovesse
succedere. Vabbè, Manuel, ciao, buonanotte. Manuel, vai a lavorare al canale 21, vai, via, ciao, vai. Hai sbagliato televisione, la poesia la fai altrove, via. Cambia canale, fai il tifoso a casa tua. Chiudiamo il collegamento con Manuel, che qua dentro non ci lavora più, perché vuole fare il simpatico, lo può fare fino a un certo punto. Da oggi, Manuel, puoi andare a casa, perché se vuoi fare il fenomeno con i napoletani, fallo. Fino a che ci sono le ironie social del ceto medio napoletano, lo accettiamo. Il resto no.
Torna a canale 21, come se avesse detto, torna, che ovviamente non l'ha detto, torna in quella televisione del cazzo, che non è vero, naturalmente, che non voleva nemmeno dirlo. Per cui questo qua è stato cacciato in diretta. Ma qual è il problema? Quello è il padrone, fa il cazzo che vuole.
Vabbè, però insomma
è che
è un po' un
qui
gesto
non ci
padronale.
Lavori più, qui non c'è, è un gesto padronale, certo, quello è il padrone, è lui il padrone. Il padrone è lui, è il proprietario.
Beh, però non funziona così ad nutum, cioè voglio
ma
dire,
è la realtà,
nel
è la realtà.
Nel Medioevo.
Nel Medioevo,
questo ti ricordi?
Ma roba da pazzi,
Ti ricordi l'espressione? Ti ricordi quell'espressione latina?
Ma dai,
che indicava
ma
proprio l'idea del ad nutum. Sai cosa? No, ma aspetta,
ma smettetela.
Con un gesto, no? Quella
sì,
idea del
vai
padrone
a lavorare. Vabbè, il padrone tiene... gli ha detto vai a lavorare da un'altra parte. Amen. Che cazzo?
Ad nutum si dice. Scusami, voglio provare a spiegarvelo perché è un passaggio importante. Con un gesto si diceva in latino,
sì,
no?
Sì,
cioè
sì.
Bastava un gesto per cacciare via una persona.
Sì,
beh,
sì.
Io penso che il nostro diritto sia un po' evoluto da quell'espressione ad nutum, vuol dire con un cenno. Licenziamento ad nutum, che vuol dire?
Fermo.
È intimato al dipendente senza che questi possa opporsi. Al dipendente senza che questo possa opporsi, capisci? Ad nutum.
La zanzara.
Sì, dai! La Cassazione ha bloccato il decreto stradale sui test antidroga. Come godo, cazzo!
Oh.
arriverà l'effetto Trump, arriverà l'effetto Trump e Musk. Minchia, fammi toccar ferro, speriamo di no, porca puttana, ma che vengano da te, maledetto bastardo di un Crociani, che vengano da te, ma vaffanculo, speriamo non arrivino. Mi vengono i brividi, bleh, tieniteli tu, merda.
Oreste da Roma, che avanti tutta, Oreste da Roma.
Che battaglia.
Pronto?
Dimmi.
Allora, io sono vergognato da questa cosa che è successa lì a Gorizia di quei ragazzi in niqab, veramente
Monfalcone, niqab, sì, niqab, come si
veramente
dice, niqab.
Veramente una vergogna.
Ma cos'è
poi
la vergogna?
Questo...
Spiegami, riassumiamo la vicenda. In una scuola di Monfalcone, che è il feudo della CISINT, della ex, non so se sia ancora sindaco.
Deputata europea
della Lega, europea. E praticamente deputata ci sono europea. Un gruppo di ragazze che va a scuola completamente coperte. Prima c'è una specie di stanza di compensazione dove fanno il riconoscimento di queste ragazze, che però restano dentro la classe completamente coperte tranne gli occhi. Io dico vergogna, non si può andare a scuola, non si può andare a scuola completamente coperti. Adesso
ma c'è una cosa che dici diversa dalla Lega?
Ma a me non me ne frega niente che la Lega è buon senso questo. Una bambina
diversa.
A parte che io sono contro il niqab,
c'è una cosa
e contro
che
il velo
diversa.
Ma non contro il velo, ognuno fa quello che vuole,
cosa che...
però io lo considero un simbolo di oppressione.
Scusami,
però ognuno fa quello che vuole.
Ho una domanda da farti. C'è una cosa che dici diversa dalla Lega?
Ma voglia, come
ho una domanda da farti. C'è una cosa che tu dici diversa dalla Lega? Una cosa.
Ti ripeto, la droga. Vogliamo parlare della droga?
Scusami. Penso che bello una trasmissione dove si ripetono i concetti 50.000 volte.
Vabbè, Oreste, che volevi dire?
C'è una cosa che tu pensi
volevo
diversa
dire che questo
dalla Lega.
Praticamente farà sì che anche gli altri possono fare quello che vogliono, insomma, chiedono e ottengono. Non è possibile.
In che senso?
Adesso gli stiamo dando tutto a questi. Tutto
cioè tu dici che è una cessione questa roba qua, una ci siamo arresi anche a questa roba qui, se permettiamo, viva Spatalino.
Vabbè,
questo è un altro discorso, se permettiamo che ci siano delle donne,
no,
delle ragazze,
pagato oggi nella mia opinione,
sì vabbè, ma ne ha parlato oggi, vedi che noi trasciniamo anche l'opinione di Spatalino, caro Parenzo, scusami Oreste, però la questione
fight.
Oreste ti sta dicendo una cosa molto precisa,
che parli come la zanzara, fight. Però, allora ti racconto questo aneddoto, sì. Non c'entra molto, ma c'entra con questa zanzarizzazione della società. Ero a fare un reportage qualche settimana fa, come ben sai, ad Auschwitz, per la giornata della memoria. Sono lì a girare, a riprendere, eccetera, dopo una giornata anche piuttosto emotivamente complessa, perché se a un certo punto mi sento, c'erano anche delle scolaresche, mi sento toccare dietro l'ex campo di concentramento, l'ex, per fortuna non è più in uso, questo mi pare evidente. Ecco, niente da ridere, non è
no,
più.
No, non sto ridendo,
uno
l'ex.
Che mi batte, sì. Uno che mi batte sulla spalla, sì. Così, no? Sì. Toc toc, tipo sì. Porno, toc toc. Mi giro, sì. E questo mi fa Parenzo? Sì. Dico, anche con meno entusiasmo. Combatti! Ma dico scusi, qua sì, però,
siamo ad Auschwitz, scusi. Dici, combatti, non è
qui,
bellissimo.
Siamo dentro un campo. Questo, no, scusi, forse è fuori luogo. Beh. E se ne va. E dico sì, bravo, forse è fuori luogo. Cioè, però, se io non gli avessi detto, ma scusi,
vabbè, ma il
si
fatto
rende
che
conto
si possa ridere e scherzare
siamo.
Anche dentro un campo di concentramento,
ho capito,
questo
ma
è positivo.
Ma no, ma tu ti dà l'idea di come ormai non ci sia più alcun argine.
No,
non c'è
nessuno,
più alcun argine.
Nessuno.
Cioè, ormai.
Però sei d'accordo con Oreste che dice che
oggi, ad esempio, la deputata che si è decisa Montaru, non
anche
c'è più una
donna, diciamo la verità, anche
la deputata,
anche, posso dirlo,
sì,
posso
questo
dirlo.
Cosa vuol dire?
È gran figa, noi, posso dire una gran figa.
Cosa c'è?
Posso dirlo?
Ma
posso
perché
dirlo?
Deve dire così
ma
della
dire,
persona?
Ma è una cosa,
io
ma
ne
gente di destra per fortuna accetta il fatto che uno dica.
Ma cosa vuol dire? Vabbè,
ma posso
capito,
dire che è una, insomma, no, che quando la guardi dici cazzo, una bella donna, una bella ragazza.
Ma se hai bisogno, ho capito, ma magari se lo fai in privato, le mandi un mazzo di fiori, la inviti a cena, fai qualche di male. Non è che in una trasmissione radiofonica critica.
Ma io non ho detto niente, ho detto che
non sono contro il corteggiamento.
Non si può dire il fatto che non si può dire che è una bella donna.
Io sto parlando di politica. Oh mamma, io sto parlando di politica.
Si è messa a fare bau bau.
Si è messa oggi in una trasmissione televisiva dove si parlava di Almasri, di vestiti, a fare fallo sentire.
Sì, adesso lo faccio sentire.
A fare il bau bau, il bau bau a Furfaro, perché diceva che il PD mette i soldi e faceva
riferimento. Musica, te lo faccio sentire. Allora, non mi ricordo quale fosse la conversazione.
Tagadà, sì, dalla mia amica Panella.
Non mi ricordo quale fosse la conversazione.
Dall'ottima Tiziana Panella.
Che dall'ottima Tiziana Panella. Tu passi il tempo a leccare il culo ai conduttori della sette. È una cosa insopportabile.
È oggettivo. Alcune cose sono oggettive.
Fammi sentire quello che è successo. Bau bau. Durante una conversazione si è messa a fare bau bau.
Cioè, capisci che ormai è tutta una zanzara.
Ma faceva riferimento al cane nella cuccia della Cirinà, dai, credo.
Onorevole, ex onorevole Cirinà, vabbè, dove furono trovati
roba,
dei soldi nel
sentiamo
passato.
Sta roba.
Come la legge lei? Bau bau. Cuccia del cane. Vedi. Visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo modo, io ti ricordo la cuccia del cane.
Capisco.
Bau.
Guardi.
Bau.
Bau.
Bau. Ricordiamo agli italiani. Bau. Bau bau.
Ma perché bau?
La cosa più sbagliata che ha fatto oggi Fratelli d'Italia è parlare di un elemento di legalità e mandarmi una che è stata giudicata colpevole per essersi fregata ai soldi degli italiani, cioè Augusto Montaruli. E che a differenza del PD, quando succede
le colpe di cuccia dei cani, un procedimento
giudiziario o una visione di garanzia nei confronti di qualcuno del PD.
Vabbè, che sarà mai? Ha detto bau bau, bau bau, dai. Ma che cazzo devi dire nei talk show? Ma meno male che c'è una che fa bau bau. Che minchia devi dire? Sempre le stesse cose. A me ne ha fatto un po' di cinema, dai, su. Voi state esaltando questi talk show che servono solamente a far guadagnare gli editori, questo è il punto. Ma io non servono a spiegare un cazzo, a nulla.
Tu non servi a spiegare niente, io spiego tutto ogni giorno con la mia bacchetta.
Nino,
con
provincia di Messina, fammi sentire Nino.
Faccetta di Parenzo contro la Palestina, notte si avvicina. Signori, buonasera, volevo portare il mio grazioso contributo a questa trasmissione dicendo, parlando di Roccalato,
caro professore.
Mancava
un idiota in più.
Grazie, benvenuto anche a lei. Io ho uno stabilimento balneare in Sicilia. Basta con questa ipocrisia. Se sono più di 3 napoletani, io dico che sono pieno per non prenderli, per non avere un problema io e soprattutto per i clienti.
Beh, questo è molto grave quello che stai dicendo. Stai dicendo che i napoletani in gruppo, rifacendoci, ritornando alla questione di Roccarasi, i napoletani in gruppo sono dannosi. Questo stai dicendo.
Esattamente. Lo sanno anche loro, sono dannosi, sporchi, confusionari, ed è un preconcetto che hanno tutti.
Questo è una cosa un po' razzista, dai, non è che i napoletani in gruppo, tu dici è così, i napoletani in gruppo
ho anche dei difetti, sono razzista, napoletani e arabi glieli mando a Parenzo
ciao Nino, pure gli arabi se la prende pure così. Ma è l'Italia, c'è la fotografia di quello che accade in Italia.
Allora, è frutto di quello che semina gente come te.
Va, figurati. In collegamento Andrea Ruggeri, buonasera.
Buonasera Zanzarosi.
Come andiamo? Sei molto felice per questa decisione di Trump? Questa proposta di Trump di trasformare Gaza in una specie di riviera nella Côte d'Azur, no? O no?
Ti dico solo una cosa. From the river to the sea, Palestina Cap d'Antib, e andiamo.
Finally.
From the river to the sea, che è lo slogan,
sì, lo slogan di chi voleva distruggere Israele.
Allora tu dici from the river to the sea, Palestina Cap d'Antib.
Insomma, i codini di David dovranno cambiare coro quando vanno in piazza. Dovranno dire from the river to the sea, Palestina Cap d'Antib.
Posso confessare che il signor Ruggeri mi ha mandato una foto oggi, che è un meme preso dall'internet, sì, in cui ci sono Trump e Netanyahu su delle sedie a sdraio con un cocktail davanti in costume con scritto Gaza Riviera.
L'importante è stabilizzare quella zona del Medio Oriente e fare in modo che Gaza non sia più governata da Hamas.
Hai esultato quando hai letto questa notizia, caro Ruggeri, no?
Questo mi sembra
prenotato quest'estate, 15 giorni a Formentera, 15 a Gaza Beach. Ci saranno hotel, ristoranti con la musica, fighe. Beh, da paura. Dave, finalmente, cagare, finalmente anche tu, Dave, potrai venire con me a svacanzare a Gaza Beach. Straordinario. Beh, troveremo
io
pure.
Mi auguro che si ricostruisca e che ci sia uno stato democratico.
Senti la moderazione parenziana. Senti la moderazione parenziana. Senti la moderazione.
Perché ha paura dell'ennesimo sitting contro di lui, dei suoi coccolini. Questo. Però, no, sai,
io
alla
auguro
fine
anche per i palestinesi che Hamas non ci sia più, ovviamente. Questo mi pare ovvio,
certo,
no?
Anche perché finché c'è Hamas è un po' difficile arrivare a due popoli.
Cioè, tu stai dicendo,
uno
tu
in mano
questo
terroristi.
È sicuro. Tu stai dicendo che la Côte d'Azur di Gaza, la Côte d'Azur sarà anche aperta, per esempio, al gay pride, all'omosessualità, no?
Certo, finalmente anche i manifestanti LGBTQ+, che oggi manifestano contro Israele, potranno finalmente andare in spiaggia a Gaza, mentre oggi gli tagliano la testa. Però Giuseppe, il vero colpo di genio deve ancora arrivare, arriverà domani per bocca del presidente Trump.
Cioè, qual è, scusami?
Allora, senti, tieni di forte, perché questa sarà geniale. Per rilanciare il turismo a Gaza affideranno la promozione turistica alla grandissima Rita De Crescenzo. Yam, tutte canta a Gaza Mare, Muhammad Beach Club. Sarà una cosa, ragazzi, sarà spettacolare. Però, Rita De Crescenzo che promuove Gaza.
Però, scusami però, Andrea, però c'è un piccolo particolare. Il signor Trump ha detto che i palestinesi devono andarsene via e devono prendere.
Questo è un dettaglio non
da
poco.
Qua c'è un problema, ragazzi. Qua c'è un problema da che vi giro, perché non ho risposta. Come mai i palestinesi non li vuole nessuno, nemmeno i loro fratelli musulmani di Egitto e Giordania? Spiegatemi voi perché.
Non lo so, dacci una risposta tu. Perché?
Ragazzi, perché?
Tu dici che l'idea di Trump, alla fine, con l'idea di Trump, quel posto lì diventa un posto figo, cioè diventa una figata.
E finalmente rendiamo ricchi anche i palestinesi, no? Non li vogliamo ricchi ed emancipati i palestinesi. Certo che devi ricostruire, ma se ricostruisci e la rilanci come grande meta turistica, a quel punto i palestinesi, anziché fare, diciamo, un po' il piagnisteo poverista che fanno da sempre, hanno un'occasione di sviluppo e emancipazione anche dal terrorismo di Hamas, che secondo noi distritola, secondo qualcun altro invece, insomma, li vedo un po' complici.
Questa è l'idea di Ruggeri. Fermi, musica. Oh, caro Saif, hai sentito con orrore le parole di Ruggeri, naturalmente, no? Con orrore. Che cos'è? Pulizia etnica questa qua? C'è scherzare su queste cose. Noi siamo in Occidente, c'è la satira, il diritto di scherzare. Che tu non credo
il piano di Trump è quello di ricostruire, ecco, secondo me la cosa seria è quella di ricostruire
etnica,
Gaza.
Quella di Trump, è pulizia etnica?
Beh, le parole di Andrea Ruggeri sono veramente il vuoto, il buio più profondo. Il nulla, cioè parlare di una questione così seria dove hanno perso la vita più di 50.000 persone, uomini, donne e bambini, in questi termini, ridendo e scherzando su quello che è il futuro di una popolazione intera, è veramente assurdo,
popoli,
vergognoso e
due
ingiusto.
Popoli,
ma io sono sicuro, che
sempre
Ruggeri e tutti quelli che la pensano come lui prima o poi verranno travolti proprio dalla volontà popolare di stare a fianco alla Palestina e ai palestinesi. Ce lo ha insegnato il mondo in questo anno e mezzo, dove si sono schierati tutti a favore, appunto, di Gaza e della Palestina. Israele è rimasta da sola, isolata. Beh, il mondo intero, dalle organizzazioni, dalle organizzazioni istituzionali, alle democrazie occidentali, ma anche lì sicuramente
l'Egitto, la Giordania,
anche lì sicuramente
tutti vogliono cambiare il Medio Oriente.
È una propaganda fatta, appunto, piuttosto che dagli Stati Uniti, da Israele,
sul fatto che ci vogliono due stati, due democrazie. Siamo tutti d'accordo.
Giù un attimo, Davide, un secondo.
Ha dovuto fare questo tipo di dichiarazione per accontentare Netanyahu, ma nella realtà dei fatti Trump
ma
è il
detto
primo
che vuole fare la Costa Azzurra, Costa Azzurra.
Trump è il primo a non voler alimentare ulteriormente.
Ma questa è la tua idea.
Quella miccia. No, non è la mia idea, è l'idea degli analisti politici che hanno, appunto, decifrato le parole di Trump come semplice propaganda.
Ma
lì
prima
1.800.000 persone hanno resistito per un anno e mezzo a tutti i tipi di bombardamenti senza voler abbandonare assolutamente alla loro terra non lo faranno nemmeno oggi, nemmeno a fronte di compensazioni, di soldi, di promesse. Lì Gaza rimane, resiste, e io ti dico ulteriormente, Cruciani, che è più facile riempire Gaza di tutto il mondo arabo islamico piuttosto che svuotarla del 1.800.000.
Scusami, ma non sarebbe, di fronte all'idea di avere Gaza non più in mano a gente con i cappucci, con le bandane davanti, le mitragliatrici, sarebbe una cosa straordinaria da trasformare in un grande resort.
Ma guardate che Gaza è facilmente liberabile da quello che voi definite estremisti e fondamentalisti. Se Gaza domani e la Cisgiordania hanno il diritto di poter costituire uno stato loro, democratico, libero e autonomo, Hamas non ha più senso di esistere. Hamas è stata creata da e fomentata anche da Israele, e Netanyahu lo dice, in interviste ufficiali, dice: noi abbiamo finanziato Hamas, è stata creata pensando di poter distruggere l'autorità palestinese.
Dice che hai detto una cosa vergognosa dicendo ironizzando su Front
Abbiamo
River.
Sentito, abbiamo
anzi
sentito,
Ruggeri, vieni con me, vieni con me a Gaza, ti porto io a Gaza,
ma io ci vengo volentierissimo,
vieni a prendere il sole a Gaza, ti usano come esca, ti usano come esca per gli ami lì per pescare, dopo le parole che dici. Imbarazzante, certo, vergognoso.
Senti,
sei vergognoso,
ragazzo
offensivo. Sei offensivo.
Calmati,
sei offensivo a dire queste cose qui su Gaza.
Sì, ma state un attimo zitto, su.
No, allora, perché quando dici queste fesserie e quando insulti 50.000 persone, non dici cose mostruose e disumane sulla popolazione di Gaza. No, non lo puoi dire, perché 50.000 civili non ti permettono di poter scherzare e ridere su una terra martoriata. Su una terra martoriata, mentre sei bello, comodo, sereno, sulla tua poltrona, qua in Italia, tranquillo, sereno. Lì 50.000 persone sono morte. E tu vieni a ridere e a scherzare e chiamare Gaza capo dal Tibet. Ma tu sei veramente da curare. Sei da curare, Ruggeri. Vergognati. Vergognati di quello che hai detto. Vergognati. Sei un'umiliazione e un'offesa per il popolo italiano.
Se Giuseppe ti fa un attimo chetare, ti faccio una domanda. Tu stai definendo la Palestina, prima che scatenasse l'organizzazione terroristica che la rappresenta,
ma che organizzazione terroristica?
Che
resistenza, terrorismo è Israele,
cagare,
terrorismo è Israele, schifoso, terrorismo è Israele, smettila.
Comunque la Palestina prima del 7 ottobre era il paradiso in terra? No, era un posto di
per
merda,
colpa di chi?
Lo vogliamo
per
dire?
Colpa di chi?
Vedi, ma era
ce
un
la
posto
fai?
In mezzo al paradiso.
Ma ce la fai a fare il ragionamento? No, per colpa
sì,
di chi?
Dimmi, era un posto
no, dimmi
di mezzo
tu per colpa
paradiso.
Di chi?
Dimmi tu.
Riesci a fare questo semplice ragionamento?
No, ma rispondi alla mia domanda.
Per colpa di chi
era
Gaza è così?
Era il paradiso o un posto di merda?
Gaza
cos'era?
È assediata da anni.
No, ma rispondi,
è privata
è un
di qualsiasi
o
diritto.
Un posto di merda da ricostruire. Dimmi
è
tu.
Stato un inferno per colpa di Israele. È stato
sì,
un tu ce la fai a dirlo questo?
E il 7 ottobre, perdonami, chi è che ha scatenato
lui
Israele?
Ha detto
fammi
che
capire.
Ma scusami, ma se un popolo vive da 75 anni completamente assediato, privato
ma
di tutti i diritti,
che Israele non c'è più da
tutti
2006,
tutti farebbero così tranne te, probabilmente tutti
anni.
Resisterebbero tranne te.
Ma
sei senza spina dorsale, sei senza spina dorsale, sei.
Lo sai Saif qual è il problema?
Ti tengono
al
guinzaglio, ti tengono.
Che io vorrei tanto, e lo dico sempre pubblicamente, quindi non è che c'è una novità,
sì,
ok?
Dimmi.
Che voi trovaste il coraggio
ma
di fare
chi?
Quello che faremmo
voi
se
chi?
Fossimo
noi
rappresentati
chi?
Con nostra
ma
colpa
chi?
Da
noi
dei
chi?
Terroristi di merda.
Il mondo intero
voi
ha
state,
supportato i palestinesi. Il mondo intero ha supportato i palestinesi.
Vuole fare Miami Beach,
dopo
casa.
460 giorni Netanyahu
intero?
Si è dovuto calare le braghe.
Poi
si è dovuto calare le braghe perché ha visto il mondo intero.
Io non sono un fan di Netanyahu, quindi non parli con la persona giusta. Io ti sto dicendo una cosa diversa. Io voglio capire da te, perché evidentemente conosci meglio quei posti di me.
Ma lui dice che Hamas è resistenza. Lui dice che Hamas è resistenza, l'ha detto
appunto,
prima.
Io voglio capire da te perché i palestinesi che noi tutti per primi diciamo essere vittime di Hamas, non complici, ok?
No, sono vittime di Israele al massimo.
Bene, ma quale vittime di Israele che non ci sta più da 20 anni Israele là? Allora io voglio sapere. No, non è che non ce la posso
il
fare.
Vuoto,
mio,
il
tu
vuoto culturale.
Racconti delle stronzate allucinanti.
Cioè, ti mancano proprio le nozioni, ti mancano. Andrea, ti mancano proprio le nozioni. Ti mancano.
Va bene, dimmi per quale motivo l'Egitto e la Giordania non si vogliono prendere i palestinesi, dimmi perché.
Ma cosa vuol dire? Ma tu
no,
capisci che prendersi i palestinesi vuol dire lasciare Gaza ad Israele. capisci che non è una volontà di, cioè, dell'Egitto o della Giordania di dire noi palestinesi. Ma scusami, vabbè, ma prendere i palestinesi vuol dire lasciare Gaza a Israele.
Non entriamo in questi dettagli. Voglio chiedere a Saif,
devi capire una cosa, che noi scherziamo anche, come già detto David prima,
non si può scherzare su 50.000 morti
più grandi di quella
non puoi scherzare su 50.000 morti. Andrea, dai,
è stata molto, ma stiamo scherzando. Ma Saif, bisogna sapere anche sdrammatizzare, però.
Ma ci sono stati 50.000 morti. Qua si parla di una pulizia etnica, di un genocidio, di spostare un'intera popolazione.
Era il teatro della peggiore persecuzione della storia, peraltro, a danno degli ebrei.
E poi magari se
David
ha anche un attimo di tempo e fa un giro anche a Gaza per la memoria di Gaza, forse. Forse come no?
Non ci poteva andare.
Non è la stessa cosa.
Se come Gaza,
assolutamente. Cioè, Gaza è peggio di Auschwitz. C'è un genocidio in atto anche a Gaza. Così come c'è stato ad Auschwitz. Noi
che
riconosciamo che Auschwitz è stato un crimine contro l'umanità. Bisogna avere la serenità di riconoscere che Gaza è tuttora un crimine contro l'umanità.
Quando si arriva in Israele, tu puoi andare e girare liberamente con la telecamera. Se un ebreo o qualunque, anche un giornalista, vuole entrare a Gaza, deve chiedere il permesso ad Hamas.
Aspetta, se un giornalista entra a Gaza e vuole filmare qualcosa, Israele lo assassina subito. Israele lo assassina subito. 132 giornalisti morti in un anno e mezzo.
Musica, non ci incartiamo su queste cose. Musica. Allora, voglio chiedere una cosa a Saif, che è questa. Prima, parlando di Monfalcone, tu mi hai fatto capire di essere favorevole al fatto che ci siano delle ragazze che vanno a scuola completamente coperte, solamente con gli occhi. Con gli occhi scoperti.
Ma io sono favorevole alla libertà. Cioè, a non usare violenza verso le donne. Cioè,
ma quella
se una
è
donna,
violenza.
Se una, no, questo dici
ma
tu che è
una
violenza.
Bambina, una
per me la violenza è se permetti ad una ragazza di poter andare a scuola con l'ombelico di fuori, con le chiappe visibili e tutto, e poi invece a un'altra divieti assolutamente di vestirsi come vuoi.
Scusa, per te le chiappe visibili sono la stessa cosa del velo coperto, del velo totale con
ma
solo gli occhi?
Ma se una è libertà.
No, ma è la stessa cosa, secondo
se una
te.
È libertà, l'altra deve essere libertà. Non possiamo dire a una che vuole venire nuda a scuola che puoi fare. E però una che vuole coprirsi, che cioè non puoi farlo.
Ma non è la stessa cosa. Perché non è la stessa
perché
cosa?
Perché una aggrada lo sguardo maschile e quindi c'è un piacere, un godimento a guardarla.
Ma anche lei
mentre
prova, piacere,
no.
nel prova piacere nel far vedere le sue bellezze a un uomo.
E una può avere piacere invece a nascondere le sue bellezze all'uomo?
Ma non è quello il punto. Il punto è che quella roba lì è
proprio
il frutto di una sottomissione della donna.
No, ma se c'è la libera scelta di vestire questa roba qui.
Ma poi le persone devono essere riconoscibili. Non è che puoi andare in classe tutto coperto.
Infatti c'è una prassi di riconoscimento dove questa persona qui entra in un luogo appartato, si mostra alla maestra e poi va in classe.
Scusi un attimo, le regole valgono per tutti, voi vi volete integrare giustamente.
Siamo integrati.
Sì, lei sì, ma altre persone diciamo in alcune zone non sono molto integrate, va benissimo. Se uno vuole entrare in classe ci va come tutti gli altri, scoperto, con la faccia scoperta.
No, allora vige un regolamento, facciamo un regolamento che dica che c'è una maniera idonea di abbigliarsi per entrare in classe e allora lì andiamo a ragionare e
ma
a delimitare
ma che
i limiti.
Ma lei sta paragonando. Perché, scusa Ruggero, lui paragona, rispondi tu, lui paragona la minigonna col niqab.
Infatti, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Veramente devo rispondere, dai. Il problema è che devi essere identificabile, devi poter svolgere la tua personalità pienamente. Poi ognuno può fare quello che vuole.
Sull'identificazione hanno già risolto.
Sull'identificazione hanno già risolto. Devi essere diciamo identificabile, se no arrivo domani io vestito da Spider-Man con
ma le professoresse già hanno ovviato questa cosa qui. C'è già la possibilità di identificare, dai.
Io vorrei cercare di farti capire, no? Che voi non dovete vedere nemici dove non ne avete, però dovete pure sforzarvi.
Ma guarda che noi non vediamo nemici dove non ci sono.
Sforzare,
noi
voi date
ci confrontiamo
di essere di disistimare il nostro sistema valoriale, ok?
Ma qual è il tuo sistema valoriale, Andrea?
Libertà, libertà
allora
di costume
parlando,
per tutti.
Stiamo parlando dello
donne,
stesso tema. La libertà
capito?
Delle ragazze di
l'occidente.
Potersi coprire, devono poter essere libere di farlo, se sono loro a deciderlo.
Ma la copertura totale non è una libertà loro di una ragazza di 15 anni.
Chi te lo dice?
Ma dai,
chi
su,
te lo dice?
Saif.
Ma come la libertà di andare in giro in minigonna? Non è una libertà sua.
Ma quello...
Vede dei modelli di adulti che fanno la stessa roba, vede dei modelli di successo che arrivano in certe posizioni perché vanno in giro in minigonna, dice allora devo metterlo
anch'io. Tu preferisci una ragazza, questa è una domanda che ti faccio direttamente, tu preferisci una ragazza completamente coperta, senza gli occhi, con solo gli occhi scoperti, piuttosto che una ragazza in minigonna?
Io preferisco una ragazza libera di poter scegliere di vestirsi come vuoi. Però chiaramente sono più vicino a quella che è coperta rispetto a quella che è minigonna.
Grazie, fermi tutti. Grazie, Saif. Ciao.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Crucio, si fa presto a vedere se sono gay. Li metti davanti uno con l'altro e dici: adesso vi fate il culo. Vediamo, se lo fanno sono gay e restano, se no calci nel sedere e se ne tornano a casa. Ciao.
Crucio, ascoltavo il podcast, ma non ho capito, te pratichi l'onanismo e poi non finisci, cioè che senso ha? Che, non lo so, boh.
Adesso non posso spiegarlo, sono di fronte a due signore. Qui la pratica dell'onanismo senza concludere è una pratica personale, sono gusti personali. Adesso l'ho spiegato mille volte, dai, adesso non è il caso di insistere su questo tema. Non è il caso di insistere. Ma abbiamo collegato Michele Criscidiello, eccoci qui. Michele, buonasera. Buonasera.
Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera a voi.
Eccoci qui. Allora, il grande accusato di oggi, quello che viola tutte le procedure sindacali, quello che licenzia un giornalista in diretta, il mostro, quello volgare,
Ha fatto una cosa non solo sgradevole, ma una cosa, l'ho spiegato prima usando questa bella espressione latina che si chiama ad nutum, cioè con un gesto, una espressione che indica il gesto padronale in sfregio a qualunque tipo di regola e anche di dignità del lavoratore, per cui l'espressione che ho utilizzato, ben consapevole di quello che stava dicendo,
ma è stato trasparente, l'ha fatto in diretta, queste cose si fanno in privato e nessuno dice niente poi. Ma che vuol dire? L'ha fatto in diretta, è sua la televisione, ma a parte il fatto che sia sua.
Padronale, appunto, perdonami, il licenziamento ad nutum è quello che viene, te lo spiego in un secondo, non ti faccio perdere tempo. Il licenziamento ad nutum è quello che viene intimato al dipendente senza che questa persona possa in qualunque modo opporsi e senza che l'eventuale motivazione abbia rilevanza giuridica.
Ho capito, vabbè.
Si chiama ad nutum, un'espressione.
Michele, rispondi a questa stronzata parenziana.
Ha commesso due reati questo signore. Il primo è quello di mortificare. Aspetta, sto notificando l'atto. Primo è quello. L'ipotesi che io ho di reato è questa. Primo, aver mortificato in diretta una persona. Poi? Quindi averlo reso disumano, averlo disprezzato pubblicamente. Secondo, aver fatto un atto che non ha al momento alcuna motivazione, nel senso che ad nutum non c'è nessuna lettera che giustifica il gesto,
rispondi a questa follia,
infrangendo le regole del diritto del lavoro. Io credo che la lite si possa in qualche modo ricomporre se questo signore, se questo padroncino medievale dice: ho sbagliato, chiedo scusa. No, lo riassumo, ma è già assunto, non è che l'ha licenziato così.
Lei fa il giornalista sui social e vede un estratto di 30 secondi e non vede tutta la trasmissione, quindi non può parlare. E innanzitutto, se vuole fare il sindacalista, siccome io, avendo tre società e un'impresa, le dico semplicemente che deve sapere la differenza tra un partita IVA e un collaboratore e un dipendente. Quindi non si può parlare di licenziamento, ma stiamo parlando di una persona che lavora per una televisione locale e fa anche collaborazione a partita IVA ogni mese con Sport Italia. Punto uno. Punto due, ci sono delle regole da rispettare. Io non so se lei a casa sua prevede che ognuno faccia quello che vuole. Siccome lui ha accusato un suo collega della stessa redazione in sua assenza, che in quel momento stava dormendo alle 22:45 a casa con il figlio, lui mi doveva avvisare che voleva fare questo attacco e io avrei detto: assolutamente, lo facciamo domani alle 15 in sua presenza. Ma non si può attaccare un collega nella stessa televisione in sua assenza. A casa mia ci sono delle regole giornalistiche e imprenditoriali, si rispettano. Se a lei sfugge questo particolare, non è un problema mio, perché come lei non non mi conosce, probabilmente non conosce neanche alcune regole basilari del lavoro, e invece la sezione lavoro probabilmente dovrebbe conoscerla un po' meglio, e non si può parlare di licenziamento alla base di tutto.
Però scusami Michele, qui c'è un altro elemento: a Napoli sono molto incazzati, addirittura qualcuno pensa di mobilitare l'ordine dei giornalisti, pensano che
già
tu
già l'hanno fatto già...
No, ma che ne so, a me non me ne fotte nulla, figuriamoci, cioè tutto è avvenuto praticamente alla luce del sole. Se uno voleva cacciare qualcuno senza dire nulla, non avresti detto niente, l'avresti fatto e l'avresti fatto di nascosto, per cui qual è il problema? Chi se ne frega dell'ordine dei giornalisti? Non è quello il punto, il punto è un altro. Come risponde alle accuse che questa cosa qua è stata una cosa sgradevole, che ha umiliato quella persona là? Ci hai parlato con questo parlato?
Ma no, non si è mai fatto, ma neanche Trump della sua Trump quando faceva il suo, come si chiamava, il suo show The Apprentice, credo si chiamasse, ottimo prodotto peraltro da Fremantle Media, e salutiamo gli amici di Fremantle. Allora... ma quando lui fece quella trasmissione e cacciava via ad nutum, appunto, quella era una trasmissione televisiva, non era la realtà. Ora questo piccolo trampino che tu hai invitato in studio, senza avere né i capelli gialli né il carisma né mai votato, ha una televisione Cina che sarà famosissima, per carità di Dio.
Ma tu non segui il calcio, certo che è famosa, non segui un cazzo di calcio.
Gli auguro il miglior e gli auguro grande successo, e dopo questa cosa diventerà ancora più famoso. Ma il trampino dei poveri che tu hai invitato e che ha fatto questa ganzata di licenziare con disprezzo un suo collaboratore davanti a migliaia, milioni, non lo so quanti, perché non conosco la televisione cina,
che è abituata al confronto, non ti preoccupare, giù,
non conosco la televisione,
allora, siccome stai parlando di cose, e oggi il Napoli ha interrotto la conferenza stampa del direttore sportivo per esprimere solidarietà al mio ex corrispondente, quando due settimane fa il Napoli ha cacciato da Castel Volturno questa persona e oggi vuole fare la morale. Il problema è che siamo tutti finti moralisti. In quel momento lui non poteva attaccare una persona assente, non poteva attaccare nella stessa televisione un collega, era già stato richiamato per questo atteggiamento ed era già stato virtualmente ammonito. Ad un certo punto la pazienza un limite. Questo è il problema. Se poi, ripeto, dobbiamo fare ognuno quello che vuole, non è questa la televisione. Sport Italia ha delle linee guida, i corrispondenti, gli inviati, i dipendenti, anche i collaboratori a partita IVA devono attenersi. Se va bene, tutti sul carro. Beh, se non va bene, possono andare.
Tu rivendichi,
Trump non c'entra niente, te lo garantisco.
Tu rivendichi questa
l'hai
cosa, dunque, Michele, non ha nessuna intenzione di tornare indietro.
Ma questo è un altro discorso, perché il ragazzo ha lavorato bene sempre ed è un mio amico dentro e fuori dalla televisione. Questo non significa passerà la bufera, ci sediamo a tavolo. Se lui ammette i suoi errori e ammette, chiederà scusa a Tancredi Palmeri, possiamo rientrare, non c'è problema, perché tanto alla fine si può tornare indietro, solo gli stupidi non tornano indietro. Ieri ha sbagliato e ha pagato, ma non significa che per un errore oppure una volta che uno passa con il rosso deve essere messo in carcere per i prossimi 50
anni. Senti, ma hai assaporato,
quindi,
anche
oggi questa è la situazione.
Assaporato anche tu, però poi ti lascio perché c'è la partita, hai assaporato anche tu questa sorta della mobilitazione vittimistica napoletana, no?
Cioè... Ma già da tempo, è successo già in estate, lo ripetiamo in inverno, ormai sono tutte le stagioni. Il problema non è il napoletano, perché il napoletano intelligente ovviamente ha capito, mi hanno chiamato e ripeto, io conosco tantissimi napoletani, persone intelligenti, di spessore, poi però c'è l'immondizia dell'informazione uguale social, questo è il problema. Ma se ci dobbiamo basare la
ma chi sarebbe l'immondizia, chi sarebbe? I siti?
I social, l'immondizia dei social, fanno tutti i fenomeni sui social, ma alla fine non sanno di quello che parlano. Infatti anche le persone che in questo momento hanno parlato prima del mio intervento hanno visto 8 secondi, 50 secondi di una clip social, ma ci sono 7 minuti di discussione, e prima di parlare chi fa informazione deve informarsi probabilmente di tutto quello che è accaduto. Se vedi una partita che dura 90 minuti e giudichi 5 minuti, non puoi fare il giornalista sportivo.
Ma ti sentiresti tranquillo oggi andare a Napoli? Sì, naturalmente, sei di Avellino.
Ma ci mancherebbe. E quando vado ad Avellino a casa, dove atterro? Con l'aereo privato ad Avellino?
Comunque si può dire
Napoli,
che esce parlato ed è entrato il falconiere, perché tu farai esibire il falconiere al campo della Karatese, com'è che si chiama la squadra?
Folgore Karatese, della Folgore Karatese, cioè, in diretta su Sport Italia. C'è Olimpia.
Hai assunto Olimpia, cacciato da Lotito, nella tua squadra. Cioè esce parlato, entra Juan Bernabé.
Olimpia, questa è la cosa. Pensa te.
Ciao.
Se però.
Sì, dimmi, dimmi. Dimmi.
No, domenica, vola Olimpia nei cieli dello Sport Italiano.
Posso dire una cosa? Io devo dire una cosa. L'attacco che è stato fatto in queste ore a Criscitiello, semplicemente perché di pancia, caro David, pure te, di pancia, in quel momento lì, ha, tra virgolette, cacciato uno. Devo dire la verità, Michele, il licenziamento in diretta io non l'avevo mai sentito. Il licenziamento in diretta. Cioè, hai anche questa primizia, il licenziamento in diretta. Cioè, una persona cacciata in diretta. Meraviglioso, dai che funziona il licenziamento in diretta.
Ma,
funziona,
ma scusami, ma è Trump questo?
Ma che Trump? Ma quello poi non era manco...
Siete finti, quello è il problema. Bisogna iniziare, basta col politicamente corretto. Basta.
Sì, giusto, giusto.
Bisogna essere veri. Quello che uno dice lo deve dire in faccia.
Ma ha ragione, lui lo voleva dire in faccia, ha ragione. Ma scusa, io l'ho detto oggi.
C'è la dignità delle persone.
Preferite le letterine degli avvocati, quelle sono pericolose, di quelli ti devi spaventare.
Lei non conosce che cos'è la dignità delle persone.
Lei non conosce l'informazione, che è diverso. E lei non conosce neanche i fatti.
La dignità delle persone.
Non conosce fatti.
Lei non conosce i fatti, la dignità. Io l'ho data ad un ragazzo.
Sua trasmissioncina. Lei è la sua trasmissioncina.
Guarda che la sua trasmissioncina fa più dell'aria che tira. La sua trasmissione fa più dell'aria che tira. Non ti preoccupare.
2 milioni di telespettatori al giorno solo su 60. Trasmissioncina.
Che ha reso famoso grazie a questo, a questa ghighina vergognosa.
Vabbè, ciao Michele, a presto, ciao,
ragazzi, un abbraccio, ciao.
Viva la trasparenza, vai. Stupendo.
C'entra la trasparenza,
ma ha ragione, perché uno che ha licenziato in diretta, uno secondo me è più trasparente.
Stai
di mandargli la lettera dell'avvocato
del
di dirgli non collabori più. Io non sono dalla
Stai
parte del torto,
sempre vergognosamente dalla parte dei potenti, chi subisce.
Allora, abbiamo qui Fulvia Siano, buonasera.
Buonasera,
lei è psicologa clinica, anche giurista, presidente di un'associazione che si chiama l'associazione antiviolenza che riguarda gli uomini, che si chiama Perseo.
Sì,
lei esatto. È convinta praticamente che gli uomini siano più maltrattati delle donne, o sbaglio?
No. Io sono convinta che ci siano le persone che agiscono violenza, quindi senza distinzione di genere.
Sì, però lei dice che c'è una discriminazione in Italia praticamente.
Ma c'è una grossa discriminazione nei confronti della violenza che subiscono gli uomini, che subiscono le persone di sesso maschile.
Cioè che si parla solamente della violenza
degli uomini sulle donne. Si parla solo ed esclusivamente della violenza che subiscono le donne.
Grazie,
quindi non si parla, non si parla del sesso maschile. Quando dico sesso maschile intendo dire uomini. Ma maschi, però sa cosa, Cruciani, ci si dimentica che maschio è anche l'anziano, il disabile, il gay, il transgender,
perché
i minori.
Perché dice
le
questo?
Dico questo perché queste persone non possono accedere ai centri antiviolenza femminili. Queste persone non hanno le stesse tutele che hanno le donne.
Faccio subito un esempio. Qual è? Un signore disabile spinto dalle scale dall'ex moglie?
Certo, Alfonso Veneziano, le dico nome e cognome perché questo signore mi ha dato il permesso. Alfonso Veneziano è un signore disabile senza una gamba che è stato spinto dall'ex moglie, ha avuto 100 giorni di prognosi, 100 giorni. Il centro di violenza femminile che ha seguito la signora ha dichiarato e ha fatto due relazioni dove diceva che il signore era lui il maltrattante, addirittura ha dichiarato che il signore aveva fatto violenza alla moglie, alla figlia e addirittura violenza sessuale. La signora è stata condannata e adesso è stata rinviata la signora a giudizio per le violenze che lei ha commesso nei confronti
di questo
signore.
Cioè lei dice che la violenza non è solo femminile, cioè assolutamente la violenza
non ha genere,
però si parla solo di quella femminile.
Ma si parla solo ed esclusivamente della violenza che subiscono le donne, come se le donne non fossero in grado di commettere violenza. E questo le dico che da psicologa è qualcosa che non si può ascoltare nel manuale.
Ma esistono
delle
anche stupri, esistono anche stupri commessi,
esistono
da...
anche stupri, certo,
commessi da donne,
commessi da donne. Magari se ne sente meno perché gli uomini non lo dicono, gli uomini non denunciano, hanno paura. C'è ancora molto lo stereotipo della virilità, quindi l'uomo quando
ma
se non
è
vuole
che esistono degli stupri da parte di donne, cioè lei ha notizie di stupri da parte di donne?
Esistono donne,
scusami,
donne che sono capaci di molestare gli uomini
e anche, poi ci sono i casi di false accuse naturalmente con
poi
uomini.
Ci sono assolutamente i casi di false accuse
o di stalking
stalking assolutamente sì, di violenza psicologica, di stalking, di maltrattamenti, di violenze fisiche.
Ma lei è convinta anche, leggo che gli uomini in realtà sono frustrati, dunque qualche volta reagiscono male perché sono frustrati, è così?
Perdonami,
il discorso che gli uomini sono frustrati vuol dire sostanzialmente sostanziale. Allora, noi facciamo percorsi per uomini e donne maltrattanti. Okay? Quindi ci sono persone, che siano uomini o donne, che si rivolgono a noi quando hanno una rabbia che non riescono ad agire, quando ci sono, c'è una rabbia che tu hai dentro e non riesci ad elaborare.
Dunque, gli uomini ogni tanto reagiscono male perché sono frustrati dalla vita familiare, perché sono sotto.
No, non è questo il motivo. Quando una persona agisce violenza, ci sono altri motivi che stanno alla base.
Adesso
non è solo un discorso
adesso arrivo da te.
Non è solo un discorso di frustrazione.
Non so perché.
Le persone che vengono a Perseo si rivolgono a noi anche per poter elaborare questa rabbia, anche per poter elaborare quello che
io leggo qua. Gli uomini si sentono incapaci di gestire la rabbia e l'aggressività in situazioni di frustrazione e stress. Dunque, ci sono degli uomini frustrati che reagiscono picchiando le donne, ma perché sono frustrati?
Ci sono uomini che magari reagiscono, non è detto che picchiano la moglie o picchiano le donne.
Fermi là.
La zanzara.
Amico mio, per non dimenticare le vecchie abitudini e anche orario di cena, ho appena cagato col metodo Cruciani, con un piccolo rialzo dietro le gambe. Sì. Amico mio, ho cacciato il mondo.
Beh, questo è lo sgabellino che si mette là, è il mio metodo, ma in realtà non è il mio medico, quello che viene consigliato dai proctologi, diciamo, no? Dai proctologi. Allora, abbiamo qui una signora che è la presidente dell'associazione Perseo, che nasce per dare ascolto a tutti gli uomini maltrattati che subiscono mobbing sul lavoro, nella vita relazionale, anche adolescenti, anziani, tutti. Che c'è? Dimmi, che c'è? Si può far parlare una donna che dice che in realtà gli uomini sono, anche gli uomini sono perseguitati e si parla solo della violenza nei confronti delle donne? Dimmi, che c'è?
Perdonami. Ho sentito una signora, una dottoressa in studio, dire che ci sono delle donne, me lo sono appuntato, perdonami, proprio per non per essere preciso. Noi giornalisti siamo precisi, dobbiamo fare quelli che chiamano tecnicamente i virgolettati. Molto bene. La dottoressa molto simpatica che hai invitato in studio ha sostenuto che le donne, attento, è un virgolettato, violentano. Rimanda l'audio se dico una cosa sbagliata.
Può succedere che violentano.
Rimanda l'audio se dico una cosa, non mi voglio alterare.
Molestano.
Ho detto molestano.
Violentano.
Siano in grado di molestare, siano anche in grado di abusare.
Molesti e abusi. Sì.
Questa è la classica situazione che nei manuali di giornalismo verrebbe definita la notizia dell'uomo che morde il cane. È l'uomo che morde il cane.
E io nel manuale diagnostico delle malattie mentali le dico che quello che lei sta dicendo non esiste.
Io non lo so.
Allora, numero uno, non signora.
Io
sono una psicologa clinica e giuridica.
Io non lo so dove tu hai trovato, ma la redazione della Zanzara è una redazione potente, ormai importante. Io non lo so dove tu hai trovato, però, dove tu hai tirato fuori dal tuo cappello magico, dal tuo circo, dal tuo barnum. Non lo so dove, tra un nano rabbino, una comi, un brasiliano arrestato o altri centinaia di criminali, dove tu hai tirato fuori questa simpaticissima dottoressa.
No, io lei non lo so, ascolti, non sa neanche chi
non
sono.
So dove tu hai
torniamo
tirato fuori
per
questa
favore
dottoressa
sull'argomento, perché se il discorso
che ci viene a dire
è
che le persone
che lei sta cercando
sono
di provocare, allora lei con me non va da nessuna parte, Parenzo. Mi dispiace perché ha sbagliato completamente l'indirizzo.
Sono dispiaciuto e allibito.
Allora, io vorrei invece tornare, sull'argomento che è molto più importante.
Però scusi,
Siano,
lei ha detto, lei dice qua nella scheda che mi hanno preparato, non esistono le pari opportunità, esistono solamente i vantaggi per le donne, perché i centri antiviolenza prendono i fondi e invece per quello che riguarda l'uomo no. Lei, signora Collovati, buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Applausi, signora Collovati, buonasera. Lei ha sentito queste parole, pensa che siano follie?
Assolutamente sì, cioè nel senso che non possiamo, allora è vero quello che dice la dottoressa, la violenza può non aver sesso, però se parliamo di violenza femminile, di violenza, la violenza che subiscono le donne, parliamo di un fenomeno. Le donne che aggrediscono gli uomini, sinceramente, insomma, possono contarsi forse su
una mano. No, non si contano sulla mano.
Dopodiché dico che in quei casi lì esiste un codice rosso per, che comunque protegge
codice
anche
rosso
gli
che
uomini.
Non parte, no?
E, no. No, però signora, mi lasci finire di parlare, perché la sua aggressività mi fa pensare che lei conosce questo tema, allora, perché me la vedo
beh, questa
molto...
Questa è un'accusa no, diretta.
No.
Diciamo.
Beh, però scusami, se non si può finire di parlare, cioè parliamo di una donna uccisa ogni 72 ore, non mi risulta che esista la stessa cosa per quanto riguarda gli uomini che vengono uccisi da donne. Quando lei prima ha parlato di violenza, lei mi deve dire anche proprio fisicamente come sia possibile che un uomo venga violentato, perché può venire maltrattato, possiamo parlare di uomini deboli che subiscono magari l'aggressività verbale, magari anche quella delle donne manesche, ma mi dica proprio sessualmente come può avvenire, me lo spieghi, io non lo so.
Perché nel momento in cui un uomo, voglio dire, riceve delle molestie o delle avance dove non che non vuole, che non vuole,
esiste ancora,
questo non è comunque molestia? A parte il fatto che
dice quando una donna mette ancora le mani appoggia,
mette la mano dove non so sul sedere e io non voglio ancora. Non è comunque molestia, questa non è molestia.
Beh, però,
a parte il fatto che posso dire una cosa,
cioè, ma fisicamente secondo lei ci sono degli uomini molestati dalle donne e non vogliono essere molestati? Esistono questi casi?
Certo che esistono uomini che
delle denunce?
Certo, perché ci sono persone che vengono da noi
che
non
vogliono.
Ma non è solo un discorso di non essere molestati, stiamo parlando di un discorso.
Però di questo sto parlando io, le sto chiedendo: esistono dei casi di uomini che sono a letto con le donne e che fanno delle cose che loro non vogliono fare?
E come le fanno?
Che gli uomini non vogliono che vengano fatte?
Sì.
Ma anche tra marito e moglie può succedere
questo.
Cioè,
tra marito e moglie ci sono dei casi in cui la moglie vuole fare degli atti sessuali che
e
il marito non vuole fare.
E magari il marito non vuole? Ma sì, può succedere anche
però
questo.
Però il marito, se non vuole, ha un'arma, cara dottoressa, ha un'arma che la donna
non
ha.
Stiamo
cioè,
andando,
il marito, se non ha desiderio, basta, si chiude
allora,
il tema.
Andando
Cruciani,
fuori
tu
tema.
Che te ne intendi?
Stiamo andando fuori tema. Quello che
tema?
Io sto dicendo è questo.
E qual è
allora, il tema è un altro. Se parliamo di... Stiamo parlando di violenza. E violenza non è solo quella sessuale.
Che tipo di violenza?
La violenza è psicologica, è fisica, la violenza è giuridica, la violenza è un ampio raggio.
Vabbè,
non
lo
è
sappiamo,
solamente...
questo lo sappiamo.
Allora, se mi parlate dei numeri, allora va bene, parliamo dei numeri. Non una di meno, l'Osservatorio Nazionale dei Femminicidi ci dà un numero di 114 femminicidi. Basta prendere una semplice pagina, così, a caso. La signora Margherita Bottazza.
No, ma non facciamo nomi e cognomi,
no, c'è scritto qua, per l'amor di Dio. C'è
allora?
Scritto qui. È una signora anziana che è morta perché è stata a casa lasciata da sola a morire dalla figlia. Questo è un femminicidio? Abbiamo esattamente, dunque, sappiamo esattamente
c'è uno,
cos'è.
No, ma ragione, c'è uno che mi scrive. Lei nega l'esistenza della parola femminicidio. Io, per esempio, dico che femminicidio è una parola che mi dà un fastidio terribile.
Allora, Cruciani,
qual è il nome adatto per queste donne? Donne che vengono uccise continuamente.
Omicidio.
Ma vogliamo parlare dei casi di cui ci occupiamo noi in televisione? Vogliamo
omicidio.
Parlare, vogliamo parlare di Giulia Cecchettin? Vogliamo
parliamo anche di
Chiara
Marco.
Tramontano?
Parliamo allora
vogliamo
di Marco,
parlare
parliamo
di Noemi?
Anche,
di chi?
Parliamo anche di Marco che è stato ucciso con una coltellata al cuore. Allora parliamo.
Ma non sono paragonabili perché
sono
lei ha trovato
invisibili.
Un sistema per venire alla zanzara di Cruciani, perché è chiaro che la sua è un'idea geniale per farsi conoscere, ma non ha fondamento,
più di 400
non ha nessun fondamento con la cosa che lei dice,
più di 400
ed è vergognoso che lei lo dica da donna,
certo,
va bene?
No.
È vergognoso perché
più di 400 persone che ci chiamano in un anno non vanno ascoltate,
ma la legge difende chiunque innanzitutto, ma le donne io le ricordo che solamente fino al 1981 un uomo poteva uccidere una
donna perché gli aveva tradito.
Ah, certo. La legge non difende.
Ricordiamoci
chiunque.
Questo: no, un ragazzo di 20 anni stuprato da un uomo che va in un centro.
Ma da un uomo che c'entra? Da un uomo.
Chi lo tutela, però? Un ragazzo omosessuale.
Ma noi stiamo parlando di un'altra cosa, qua, non dei ragazzi omosessuali stuprati da altri, da altre persone, maschi. Stiamo parlando della violenza della donna nei confronti dell'uomo.
Ma non c'è la tutela di queste persone.
Allora, ma chi è che viene stuprato? Però un uomo stuprato esiste. A lei mi deve portare fisicamente un uomo che è stato stuprato fisicamente da una donna. Ma io ci credo che possa esistere, però me lo deve portare. Questo sa il coraggio di parlare. Certo. Comunque mi scrive un mio amico, una persona che conosco, che si chiama Raffaele, non posso dire il cognome.
Diretta,
e mi scrive: questa sì che è una battaglia. Ho preso mazzate dalla mia ex per anni. Ho preso mazzate. Quanti casi ci sono così?
Sono più di 400 persone che ci hanno chiamato l'anno scorso.
E dicono di essere presi ammazzati.
Ma non è che dicono, io leggo le carte, ci sono gli atti.
Sì, ma scusate, ma un uomo anche fisicamente, se prende delle mazzate, può reagire in maniera molto più forte di quella che abbiamo noi. Si può difendere.
Scusate,
o no?
Ma sono 77.000 procedimenti. 77.000 procedimenti. 36.000 vanno in archiviazione. E quelli che passano dopo, solamente il 4-5% va a condanna.
Questo che significa?
Questo significa che c'è più del 90% che sono false accuse. Questo è DDL 25-30.
Lasciamo perdere i numeri, che qui ci annoiamo. Scusi,
ci annoieremo, però questi sono dati.
Io con i numeri mi annoio terribilmente.
Però questo
lei
è un
pensa
fatto.
che il caso Turetta sia però un caso significativo. Perché?
Turetta è stato strumentalizzato.
In che senso?
Questo non vuol dire che...
No, non ho capito.
Questo è stato strumentalizzato, cioè? Non c'è stata nemmeno una perizia psichiatrica.
Cioè lei dice che era pazzo e non l'hanno fatto apposta.
La perizia psichiatrica è stato il suo avvocato a non chiederla. Perché qui
bisogna chiedersi come
e
mai,
quindi,
perché non l'hanno fatta secondo lei la perizia?
Ma perché se avessero fatto una perizia psichiatrica...
Non avrebbero montato
sostanzialmente,
tutto il caso del femminicidio.
Certo, perché il femminicidio... Allora,
chi è che ha orchestrato? Lasci perdere. Chi avrebbe orchestrato questa cosa per non farlo passare come pazzo e dunque montare un caso di femminicidio? Chi l'avrebbe fatto?
Luciani, in questo paese ci sono la narrazione deve rimanere questa. Non può arrivare una narrazione diversa.
La narrazione deve essere il femminicidio, il patriarcato.
Ma
il
semplice fatto che noi per come centro antiviolenza di 20 anni morta non possiamo dire che questa
di
narrazione.
E
abbiamo citato il caso di Turetta. Stiamo parlando di uno dei peggiori criminali, proprio, che ha compiuto il più fetente dei femminicidi con premeditazione.
Era
sicuramente un disagiato, ma non in grado di capire quello che stava facendo, perché l'ha fatto con premeditazione.
Ma lei non lo sa perché
non
è stata fatta la perizia psichiatrica.
Lei non sa lei di questo caso,
non
che io ho studiato e seguito
lui non deve
momento.
Stare in galera.
Non scherziamo, stiamo parlando di, anzi, la fortuna di quel ragazzo è stata che non gli hanno dato lo stalker.
Fermi tutti.
Ma
allora,
pure
ci sono...
stalker era.
Una mia amica mi scrive: bambini e ragazzini stuprati dalle loro insegnanti, vero?
Certo, assolutamente.
Un'altra cosa: madri che hanno rapporti con i figli.
Assolutamente sì, perché sono andata in galera a trovare una donna di queste.
Ma quando parliamo dei
ragazzini a scuola, ma quante volte quando vengono scoperte queste delinquenti le mettiamo alla gogna? Ma che cosa stai dicendo? Ma chi è che protegge queste cose?
Il caso è aperto, anche gli uomini, secondo la signora qui presente, anche gli uomini vengono violentati, molestati e nessuno ne parla. Fermi tutti.
La Zanzara.
Crucio, ogni volta che mi sta capitando un petto di pollo davanti, la guardo bene e dico: sembra un'ostrica morta. Amico mio!
Allora ragazzi, l'ostrica morta ci avvicina all'ultimo segmento, come si dice in gergo, di questa disgraziata emissione radiofonica, caro David, che introdurrei. Che cazzo fai col naso? Non ho capito.
Sono dispiaciuto di tutto questo.
Ma perché non si può parlare di violenza nei confronti degli uomini, non ho capito. Poi si parla sempre di violenza nei confronti delle donne, si parla anche di violenza nei confronti degli uomini.
Ma
dai,
io credo che la dottoressa Colovati, che è lì, a cui va la mia solidarietà, peraltro. Sì. Ma è dispiacere perché c'è, ma dispiacere non perché, non, perché ho gioia di sentirla, ma il dispiacere perché viene catapultata in questi dibattiti assurdi. È il mondo al contrario, quello che tu rappresenti, è la serie televisiva Black Mirror, è veramente il mondo capovolto del bianconiglio,
ma meno
di
male,
il paese
ma meno male, meno male.
Cioè, tu non è che mostri un altro lato della luna.
Senti,
tu
Vittorio
mostri...
dalla provincia di Salerno, però senti Vittorio dalla provincia adesso, mi hai fatto venire in mente
ma
questa cosa.
Ne...
Vittorio,
di
dimmi.
Chiamano,
Vittorio,
posso...
dimmi.
Io me ne fotto.
Dimmi, che è successo?
Che
leggo qui, una donna mi ha fatto stalking e mi ha picchiato. Ci sono tantissimi casi, sì, così, dottoressa Collovati, non li sottovaluti, cazzo.
Ma no, io li sottovaluto perché confronto dei numeri. No, ti dico solo un numero che prima non ti... So che i numeri non ti piacciono, ma il 92% degli imputati in casi di violenza sono maschi. Come mai? Come mai? Poi magari
Vittorio,
ci sono anche quelli che amano essere picchiati, diciamolo,
Vittorio,
e poi
dimmi,
dopo
dimmi,
negano.
Dimmi,
ci sono.
Dimmi, allora che volevi
Vittorio.
Dire?
Niente, vabbè, all'inizio tutto bene, no, all'inizio tutto bene, e poi alla fine lei
Vittorio,
ha cominciato a avere atteggiamenti un po' aggressivi,
sì?
Vittorio,
arrivando fino addirittura a citofonare mia madre.
Vabbè. Stalking.
Citofonare a mia madre, stalking, dovevo spegnere il telefono.
Ti ha picchiato o no?
Mi ha provocato, sì, mi ha dato una spinta che io stavo per cadere, io fortunatamente ho fatto...
Una spinta gli ha dato, una spinta, una
buon parento, è ovvio che
Vittorio,
non
però, Vittorio, però perché
a
non
Vittorio,
ci dice quello che ha fatto poi lei in risposta alla provocazione, vorrei sapere, no?
Io fortunatamente ho fatto un lavoro sulla gestione, mi sono girato dall'altra parte e me ne sono andato. Lei mi ha provocato dicendo le parole che adesso non posso ripetere per radio, ma
no,
addirittura ci sono fatto a mia madre. Signora,
ma guardate che casi di stalking nei confronti degli uomini sono cioè, esistono.
Io credo di essere l'unico nella mia zona, perché io non ho mai sentito una storia del genere. Quando raccontavo ai miei amici rimanevano sbalorditi,
certo,
dicevano, ma è mai possibile,
perché è strano,
è
esatto, bravo, conferma quello che stiamo dicendo,
esatto.
Noi esattamente, Vittorio, il parere di Vittorio,
Vittorio. Allora,
cazzo me ne frega a me del parere di Vittorio,
la dottoressa Comi, Michelle Comi, e la sua vaginoplastica, via audio.
La mia vagina è molto piccolina, infatti dico, lo so che è un intervento che non dovrei fare.
Sì, fammi sentire.
Però voglio tornare vergine, piccolo Dave.
Lo so,
capisco.
Lui è disperato,
Sono tanto dispiaciuto.
No, io voglio tornare vergine, giusto? Cioè, voglio riavere una prima volta, una prima esperienza. E già che ci sono, mi rifaccio la vagina tipo
Mamma
Barbie. Voglio la vagina della Barbie.
Poi.
Voglio la vagina della Barbie, voglio tornare vergine. Abbiamo qui il dottor Pietro Loschi, che non è losco, ma è un chirurgo plastico e fa diverse vaginoplastiche, ricostruzione dell'imene. Buonasera.
Sì, buonasera a tutti.
Lei ha portato, dottor Foschi,
allora,
qui una vagina di plastica.
L'unica cosa, l'unico modellino che ho trovato è chiaramente un sex toys che è arrivato immediatamente.
Sì.
E questa chiaramente è una vulva.
Sì.
E quindi ci poteva servire per spiegare due o tre cose su quello che ha detto Michelle. Che
ha detto tante cose insieme, non si capisce se vuole fare la ricostruzione dell'imene oppure la vagina. Lei quante ricostruzioni dell'imene fa?
L'imene circa, sono ricostruzioni che abbiamo fatto per una quindicina di volte. Sicuramente la
lei le ha fatte 15 ricostruzioni dell'imene, ma ci sono islamiche oppure anche italiane?
Sicuramente sono molto più le islamiche. Anche per,
e perché lo fanno?
Beh, perché magari...
Si avvicina al microfono così direttamente.
Arrivano a fare questo intervento chiaramente perché magari hanno perso la verginità e chiaramente a loro viene richiesto di essere vergini al matrimonio e quindi...
Hanno mentito?
Possono aver mentito oppure possono anche essere state vittime di stupri o di altri motivi, per cui è sicuramente molto comune nella loro cultura.
Però anche italiane si fanno ricostruire.
Sì, diciamo che...
Italiane, sono occidentali.
È molto meno frequente, però chiunque oggi può...
Fanno? Ti danno una motivazione oppure no?
Diciamo che il motivo per cui si richiede una ricostruzione dell'imene, l'imene ricordiamo è quella membrana mucosa che sta davanti all'orifizio
della
vagina, all'interno.
Lo allarghi un attimo, sì.
Quindi la vagina è la parte all'interno, questa è la vulva, quindi piccole labbra, grandi labbra, la vagina sta all'interno.
Ma perché uno deve allargare una vagina in una trasmissione radiofonica?
Ma perché stiamo parlando scientificamente del fatto dell'imene? Cioè l'imene è quella roba che si rompe,
è la membrana mucosa che si rompe con il primo rapporto chiaramente penetrativo ed è quello che ci può essere
l'obiettivo.
Richiesto di ricostruire.
Cioè l'obiettivo è quello di far sanguinare
al primo rapporto.
C'è qualcuno che ha la fissazione, deve sanguinare. Nella cultura islamica lo capisco perché l'uomo deve avere la prova, questa è la follia, no? L'uomo deve avere la prova del sanguinamento, no? Invece altre vogliono farlo perché magari...
Sicuramente è una richiesta un po' particolare, un po'
del
strana.
Partner.
È una cosa non tanto comune nel nostro lavoro, però però sono quanto richieste costa? Comunque arrivano. Quanto costa? Generalmente sono interventi che stanno tra i 2,5 e 4,5, sì,
2.500 e 4.500 euro, capito? Se vuoi, Parenzo, procedere con qualcuno, se hai qualche situazione cioè non esplicita, no, diciamo, che non hai confessato, non no, di ricostruzione dell'Imene, non tu naturalmente.
Nessun interesse a nessuno, né conosco nessuno che deve fare questo, ma sarà un limite mio, figurati.
Ma io dico, ma nessuno ti rimborsa la ricostruzione dell'Imene? No,
no, assolutamente no, no, non c'è nulla, no,
non è rimborsata. Se
quello, che, quello che in queste situazioni, perché Michelle è stata forte, lei ha detto in un paio di frasi, ha detto almeno un paio di interventi. Vaginoplastica per esempio oggi è tutto, sono tantissimi interventi, sì. La vaginoplastica può essere anche un cambio di sesso dal pene arrivare, certo, alla vagina, quindi rientrano tantissime.
Vabbè, però
cose.
La vaginoplastica in quel senso, nel senso che lei ha inteso,
lei intendeva allora, la Barbie, giù la Barbie vagina, infatti
grazie.
Era per questo che io le avevo portato un pensierino, una cuffia, cioè? Se voleva venire a vedere una cos'è una vaginoplastica, e la rimodellamento delle piccole labbra, questo è quello che intendeva Michelle come vaginoplastica, cioè una diciamo vulva, perché non è la vagina ma è la parte esterna, sì, quindi la vulva.
Siamo nella scienza,
esatto,
esatto,
che è una levigata liscia completamente,
cioè la Barbie fa rifare la figa,
la Barbie
parlo
completamente
piatta. Completamente, cioè, quindi non si vedono le labbra sporgere,
esattamente,
diciamo.
Quindi un rimodellamento delle piccole labbra che le porta alla stessa altezza delle grandi labbra.
Ma perché
labbra?
Uno dovrebbe volere questa cosa qua?
È un trend che è partito alcuni anni fa in America, è diventato adesso quasi il quarto intervento più frequente nelle donne, proprio perché
intervento esatto, nella chirurgia esatto. estetica, naturalmente.
Chirurgia estetica.
Cioè, ci sono le tette, poi che c'è?
Sicuramente il culo? Le tette, liposuzioni, gli interventi alle palpebre, beh, sì, poi certo. dopo si arriva sicuramente a questi interventi di chirurgia intima, che sono molto
ma
frequenti.
Ma lei quanti ne fa, per esempio?
Allora, in una settimana sono interventi che eseguiamo un paio di volte.
Cioè, due a settimana?
Però considera, Giuseppe, che non si parla soltanto della parte estetica, chiaramente facciamo un lavoro adesso.
Tipo, di trasformare la figa tipo Barbie, invece proprio
no,
la richiesta
è una cosa, molto molto più rara, però è un trend che sicuramente è in aumento adesso.
Cioè non voglio
paesi.
Che sporga nulla, solamente la fessura centrale.
Cioè diciamo che
la fessa, direbbe
con dal mondo del porno, della depilazione, è partita questa richiesta di avere una forma della vulva assolutamente piatta, con piccole labbra che hanno la stessa altezza delle grandi labbra.
Ragazzi, come giudica lei queste cose
no,
qua?
Sono allibita, con le ma
perché allibita?
Tutto materiale per i maniaci, perché io
ma
voglio
perché
dire,
per i maniaci?
Cioè, no, di solito il rapporto sessuale dovrebbe essere anche al buio, no? E quindi
no, perché
che cavolo
lei, lei al buio, ama
si
al
faccia
buio.
Gli affari suoi.
Cosa pazzesca
quello,
Cruciani,
quello che posso
dopodiché
dire.
Dopodiché dico
ma,
alla,
però,
alla
al buio,
bella alla bella Comi, alla bella Comi,
che non c'è
alla bella Comi, consiglierei, caro dottore, se viene sotto le sue
grinfie.
Suo bisturi gliela chiuda definitivamente in modo tale che non cade più in quelle tentazioni che per una ragazza di quell'età sinceramente sono abbastanza
ma però,
squali
scusi un attimo, ma qual è il problema se sua figlia lei ha due figlie no?
Sì esatto. Ci mancherebbe
perché se lei chiedesse mamma voglio fare la vaginoplastica
non me lo possono chiedere perché sono due ragazze intelligenti e chi va a fare queste cose
ma
per
no,
me
però,
l'intelletto
allora,
non ce l'ha
no, però
se
posso
bruciato,
dire la mia da professionista sono assolutamente d'accordo
ma come fare la vaginoplastica
no io non ho detto, io sono qui a parlare delle vaginoplastiche.
Ma lei pensa che chi se la fa è un cretino?
No, questo no, no. Allora, quello che voglio dire è questo. Se noi parliamo di questa, della vaginoplastica, a livello di rimodellamento per esempio delle piccole labbra, questo è un intervento invece che eseguo molto spesso perché
cioè,
ci sono delle ragazze
delle labbra che sono
piccole
troppo
labbra
sporgenti.
Che sono asimmetriche estremamente sporgenti
quasi.
Ci sono delle situazioni che sono sicuramente che portano tanto disagio ma non è solo una cosa estetica è una cosa funzionale
vabbè
cioè,
ma quello è un altro discorso una cosa funzionale è un altro discorso qui stiamo parlando di un'altra cosa qui stiamo parlando di situazioni
estetiche
sono d'accordo con voi quindi quello che eseguiamo molto più spesso è il rimodellamento delle piccole labbra per questioni funzionali e questo assolutamente è una
ma
cosa
non è il
che
caso
può
della
senso.
Comi mi pare no?
Questo
no,
non è il
scusi,
caso della
allora,
Comi
io mettiamo un caso lei ha due figlie molto belle eccetera eccetera le chiedono guarda mamma ma non... mi servono dei soldi per chi mi voglio rimodellare la vagina
ma per carità ma dai Cruciani
che cosa
ma stiamo scherzando siete... ma siete impazzite cioè dico
che valori non... ho trasmesso
no,
diciamo.
No esatto morirei innanzitutto a questa richiesta dopodiché dico che questa è una cosa da chi ha perso i neuroni del
cervello. Punto e basta. Mi spiace, dottore.
No, io concordo completamente.
Ma che
per...
concorda? Lei gli fa questi
No, io sono qui a parlare di questo trend che è in aumento, però quello che voglio dire assolutamente. Noi siamo dei professionisti
e non di bellezza.
Ma io sono contrario sia a quello che dice il dottore sia a quello che dice la Collovati. Ma se uno si vuole rifare gli occhi, il naso, e invece si vuole rifare la figa, che differenza c'è?
Ma l'occhio, il naso, voglio dire, è un fatto estetico. Ti guardi allo specchio, ti crea un problema. Ma lì sotto porti pure gli slip. Ma che cosa?
Ma non è certo possibile.
Perché lì c'è un cedimento naturale.
Perché uno si deve tenere un cedimento naturale della figa? Scusi,
quello che devi fare lo fai lo stesso. Alla fine non cambia, no?
No, però scusi, Gio Collovati, ma lei è veramente talebana in queste cose qua. Ma se una donna vuole...
Io sono intelligente, mi ritengo molto intelligente su questi temi.
Ma scusi, se una donna vuole vedersi la mattina quando si sveglia, oppure presentare al partner,
ma uno quando
la
mattina si alza si mette a gambe divaricate davanti allo specchio, non ho capito.
Però scusi un attimo, se io veramente lei è bacchettona fino alla morte.
No, cioè, Cruciani, qua siamo troppo. Ha ragione Lorenzo, non devo più venire.
Basta, io chiudo, io vado via, vada via.
Vabbè,
anche
dottore,
lei.
Esatto. Dottore, lei mi ha deluso. Ciao, perché veramente da chirurgo estetico lei doveva difendere il suo
allora,
mestiere.
Credo che siano situazioni quando si presenta. Intanto distinguiamo ragazze e donne.
Vabbè, ma uguale, parlavo di donne io.
Esattamente. Credo che possa essere
una ragazza di 27 anni, di 30 anni, di 40 anni, chiunque sia, che vuole rifarsi la figa perché le piace più avere una figa liscia, senza labbra sporgenti, eccetera, avrà il diritto di farlo o no?
Credo che assolutamente sì.
Definite delle stupide. Sì.
Messe... E poi le labbra scendono lo stesso dopo l'uso di queste ragazze che oggi è un po' eccessivo, no? Vabbè, come diciamo... i nasi cadono anche dopo le operazioni, dopo
una
un po',
volta che le
la
labbra
palpebra
sono...
ricade, sto smontando un po' la sua professione.
Lei sta dicendo che si trombano troppo queste
ragazze. Queste che si recano lì per questo motivo è per quello.
Ma non è vero, il prolasso esiste anche per non
Cruciani,
per lui.
Chiuda, le fanno segni, chiuda.
Allora, che italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
alle 8. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.